Pronto?
Professore, sono Cruciani, volevo chiarire che è successo.
Guarda, no, se ti incontro, guarda, ricordo, mi porti in processo, ma guarda, ti faccio vedere, sei un mascal, non ti vai, sei lontano, perché tu sei un delinquente. Arrivederci.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Siccome c'è sua figlia all'ascolto, stasera Parenzo non deve essere volgare. Quando ci sono i figli degli altri all'ascolto tira giù di quelle madonne. Cioè, voglio dire, Parenzo, magari tua figlia al Veneto non lo capisce. Tu sì, ma vai in mona.
Ora, Leon Gottardo, pur di non limitarsi di nuovo ai napoletani, ha sparato la cagata del secolo. No, ma i parcheggiatori abusivi non sono solo a Napoli, ci sono anche a Roma, a Milano, a Padova. A Padova, Gottardo, ma che cazzo stai dicendo? Sotto casa tua forse ci sono i parcheggiatori abusivi. E dai!
La differenza è questa. BB uguale li mortacci tua, vaffanculo. Posso in ammazzate uguale scimmia. Ripeto, bu uguale vaffanculo, no razzista. Uguale scimmia razzista.
Cruciani, i tifosi del Verona dicevano piende negri, non niente negri. Ma goliardia naturalmente!
Allora ragazzi, voglio iniziare oggi con un piccolo editoriale. Intanto Parenzo, siamo in uno studio diverso oggi perché stanno rifacendo, pensate, rifacendo il pavimento.
Evviva.
Il pavimento, amico mio, il pavimento. Vabbè, lasciamo perdere.
La notizia del giorno comunque è un'altra: italiani senza cittadinanza.
Che
la
cosa?
La squadra di basket viene esclusa dal campionato.
Ah, che palle con sta
cosa. A Castel Volturno.
Che palle con sta cosa.
Tam Tam ha vinto il torneo regionale, ma non può passare all'eccellenza perché i giocatori sono tutti figli di immigrati.
Ma non è così, vedrai che non sarà così.
Questa è la notizia clamorosa della giornata, sì, che dovrebbe farvi riflettere,
sì, sì,
a te,
sì,
a Del Debbio,
sì,
a Mario Giordano,
sì,
alla Verità,
sì,
al Quotidiano Libero,
sì,
a questo, no? A questo, questo muro di pensare,
a questo baraccone di cervelli,
dovrebbe ragionare e spiegare ai ragazzi di Castel Volturno,
sì,
che hanno vinto il torneo regionale,
sì,
ma che non possono
italiani,
passare all'eccellenza,
che sono italiani
e,
sì,
non possono giocare a basket. Questo
ma
per
non
dirti
è vero, non
lo
è
Ius
vero.
Soli che cosa cambierebbe. Invece tu sei una sola come tutti gli altri, perché non ne parlate.
Sarà una fake.
Sarà una fake. Abbi coraggio almeno di dire,
sì,
di approfondire questa notizia, che non è fake manco per nulla. L'ha scritta l'ottimo Polchi su Repubblica.
Sì.
Leggila, informati.
Allora,
io ho parlato con la società di basket, la Tam Tam.
Hai dato il sostegno? Hai dato qualche quattrino?
Sì.
Hai tirato fuori qualche quattrino?
Non ha bisogno di quattrini, ha bisogno di giocare a basket questi ragazzi italiani.
Quattrini
discriminati per colpa di persone come te.
Come te
e
strozzate.
Di chi fa le campagne. Li invitasse Mario Giordano nel suo studio, tutti vestiti da basket, a giocare col pallone in quello studio. Li invitasse Mario Giordano i ragazzi di Castel Volturno che non possono giocare
Mamma
a basket
mia.
Perché non hanno
che
la cittadinanza
retorica,
italiana.
Che retorica.
Li invitasse.
Vabbè, giù Parenzo un attimo. Allora, volevo iniziare questa trasmissione con un bel editoriale di quelli seri, di quelli tosti, perché veramente mi sono rotto i coglioni. Mi sono rotto i coglioni nei confronti di chi? Mi sono rotto i coglioni nei confronti di quelli che dicono che non odiano i buoni, i bravi, gli antifascisti, essendo loro poi spesso sì loro dei fascisti. Vi faccio dei piccoli esempi, perché non è che capito, gli estremisti sono tutti da una parte, tutt'altro, amici miei, tutt'altro, e voi lo sapete bene, voi che ci ascoltate, per fortuna lo sapete bene, lo sapete benissimo. Un militante di sinistra, un militante di estrema sinistra, napoletano, sinistra, estrema sinistra, un militante forse dei centri sociali, non so,
ecco, direi,
ha
direi
tentato di aggredire fisicamente il signor Salvini a Napoli. Signor Salvini a Napoli, tentato di aggredire fisicamente. Pensa se succede il contrario, una roba un militante della Lega che cerca di aggredire un dirigente della sinistra, sarebbe successo l'inferno, fermo. Un esponente della sinistra in Lombardia che posta un'immagine sul web dove una militante della Lega viene buttata giù da un dirupo. Così, con una carrozzina buttata giù da un dirupo. Ne esistono di tutti i colori anche dall'altra parte, non c'è dubbio, Vi leggo alcune cose negli ultimi giorni, nelle ultime settimane pubblicate contro la signora Meloni, che per carità si difende, i suoi si difendono, attaccano, e guardiamo quello che sta succedendo nei confronti della signora
Segre.
Sono
gli stessi che fanno le cene per la marcia su Roma.
Non c'è... Quanto sei zoccola, Meloni? Pensa a tutti i delinquenti che hai nel tuo partito, cogliona. Meloni zoccola? Non so, sono affari suoi, ma stronza e cogliona non c'è dubbio. Giorgia Meloni alla mamma puttana. Ma Giorgia Meloni quanto è una stronza irritante, scimmia urlatrice. L'unica posizione che vedo bene per la Meloni fashion dranghetista è a testa in giù. Insomma, ragazzi miei, questo per dire, io non voglio difendere nessuno perché non me ne frega niente, non sono pagato da nessuno, per fortuna sono un uomo libero, sono un uomo molto libero, come Parenzo peraltro, un uomo molto libero che non viene pagato da partiti politici, da nessuno. Però i professori dicono che è diverso e l'estremismo sta solo da una parte, per quattro scannagatti scappati di casa di una formazione politica che chiamasi Forza Nuovo di Casa Pound. Non è così. E andiamo a chi? Parenzo, andiamo a chi? Al brasiliano, la moviola del brasiliano. Poi la faremo anche con lui se lo becchiamo fuori dalla palestra. Signor brasiliano,
mamma mia.
C'è da dirimere una questione. Conoscete, chi ci ascolta conosce il signor brasiliano. Riassume, è un signore che è stato
un criminale. Non lo so se
sta facendo un percorso.
Io non ho fatto ancora nulla. Io gli ho detto di fare un percorso. Dopodiché lo vedo in trasmissioni televisive
che fa?
Litigare, aggredire verbalmente.
No, non ha aggredito nessuno.
Fagnani, che ha fatto delle inchieste meravigliose, e discutere con Mauro,
te lo può dire anche la signora Fagnani,
che non è civile.
Magari dopo la chiami e te lo fai dire. Non ha aggredito nessuno. Comunque facciamo la
moviola.
Ma il brasiliano. È il brasiliano, non è Parenzo, non è Locke, non è Spinoza.
Il brasiliano, ma il brasiliano deve capire. Ma il brasiliano deve capire in che contesto, cioè che deve civilizzarsi. Il brasiliano,
ma si dovrà anche civilizzare. Quello saranno affari vostri se lo vuoi aiutare in questo percorso. Perché non dimentichiamo che Parenzo si è impegnato a civilizzare il brasiliano. Però non lo si può mettere in croce adesso, perché invitato in una trasmissione, Mauro gli va di fronte e gli dice fascio di merda. Perché lui magari
se quello rivendica di essere fascista, e giustamente il povero Varo non è che conosce per forza il brasiliano.
Ma chi è che si è alzato dalla sedia e si è messo di fronte a lui?
Ma scusami, però se diciamo così, se dalla luna scendono giù gli alieni in Italia, accendono del debbio, è già questo, guardano del debbio, vediamo una cesta, gli alieni, vogliamo capire paese, aprono del debbio e vedono quel signore tatuato con le svastiche che dice delle cose incredibili.
Ma non è che si vedono le svastiche tatuate, non dire
l'alieno dirà ma forse sarà un fascista. Se dovesse arrivare uno dal
Congo
belga,
ma cosa c'entra questo con quello che è successo? Chi è che ha aggredito? Chi è l'aggressore? Vauro o il brasiliano? Diciamo la verità. Ma ricostruiamo tutto. La moviola la faremo dopo anche col brasiliano. Grande serata, ragazzi. C'è di tutto questa sera qui in questa disgraziata emissione radiofonica, caro Parenzo. Succede come al solito di tutto. Tutto parte da Gio Formaggio e la Fagnani. Senti, Fagnani è una giornalista, per chi non la conoscesse. Senti.
Sentiamo un attimo. Sindaco di Albettone, Gio Formaggio. Paolo, nessuno per strada ha più paura del fascismo, perché non c'è niente. È goliardia.
Mamma mia,
oh!
Oh, mamma mia, sei vigliacco. Sì, sì.
Sono andati a volto scoperto. Sono andati a volto scoperto e non hanno fatto nessun tafferuglio. Invece i vostri comunisti per strada danno fuoco alle macchine, alle vetrine e hanno il volto coperto.
Non parlate. No, no, scusa.
A un certo punto entra in campo il Brasile, anche se per pochissimo. Il clou è dopo. Ma aspettate, aspettate, siete qui, ricostruiamo tutto.
Beh,
secondo per
che
secondo.
Sto Formaggio è un sindaco, peraltro, cioè dice queste minchiate, ed è una carica elettiva. Quindi rispetto al Brasile, tu stai paragonando Formaggio a Brasile.
No, io
e questo
no,
lo posso
assolutamente
sì,
no.
Questo stai facendo,
no,
questo lo posso anche capire. Perché se hanno in comune che sono due fascisti, quindi hanno in comune questa cosa qua.
Aspetta, ma c'è la Moviola secondo per secondo, me la stai ammazzando sta Moviola. Aspetta,
no, ma
tu
hai
sei
accennato...
un distruttore. Sei un distruttore.
No, ma siccome hai accennato
dai
a Formaggio, ci mancava pure Formaggio.
Aspetta.
A differenza del Brasile, che è un ex criminale, Formaggio è stato pure eletto. Questo
aspetta
è il punto.
Aspetta.
No, 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 Francesca, aspetta.
Lo spettro
non
del
sente,
fascismo
però
esiste nelle teste dei politici di sinistra.
Allora,
per
bene,
strada non c'è nessun
bene
problema.
Fermo,
come spettro sei cicciotto, ma fai un bello spettro.
Sì,
sai cosa? Io condivido l'amarezza di questo genitore, perché quando giocavo
non
a calcio...
Una massa,
no, quando giocavo a calcio dicevano, siccome ero cicciottello, dicevano, mandate fuori quel ciccione. E quindi...
Ecco cosa sei.
Sia buono che si sente male, sia buono che si sente male, sia buono.
Avete sentito, no? La vocina del Brasile, la vocina del Brasile, Keita. Stai buono che si sente male. E adesso arriviamo al punto.
Fate sentire il grande ritorno di Brasile.
Allora, buonasera. Partiamo dal presupposto che Roma non è... Lei ride, c'è poco da ridere.
Ho detto ci mancava.
Ma ci mancava.
Buono, buono. Brasile, comincia no, subito.
No, io non comincio subito. Partiamo dal presupposto che Roma non è fascista. Roma è casa mia. Roma è casa mia. La borgata mia vige ordine e disciplina. Devi fare quello che ti dico io. Perché
ma
io...
Ma anche film. Ma anche
quale film?
Ma
gli faccio vedere i film.
Ma anche film, perché sono venuti da lei, Carabinieri, un giorno sì, un giorno no.
Ma che stanno Carabinieri? Lei vede dei film.
Fermati subito, Brasile.
Li faccio vedere io
che
i film a lei.
Scusa,
se viene nella mia borgata, se viene nella mia borgata,
tira giù il microfono.
Nella mia, ma nella mia.
Queste sono minacce. Queste sono. Fammelo vedere a me. Fammelo vedere.
Fascio di merda.
Pussi di vino, pussi. Fascio di merda.
Pussi di vino, pussi.
Vergognati! Allora, ora
una donna, minaccia una donna, ma siamo pazzi!
O vi riprendete o vi butto fuori tutti e due.
Ha minacciato una donna!
Non ha minacciato niente.
Non mi fa paura.
Ah no, gli ha detto Vianni ti faccio vedere.
Ma lo faccio vedere. La Fagnani si difende da sola. È abituata a frequentare gli spada. Figurati che gli fa Brasile.
Non lo fa più però, non lo fare mai.
Non lo fa più.
Guarda.
Non lo fa più. Ma non lo fa più.
Vabbè, calmato.
Porco coso, li colpisciete.
Vabbè, state buoni.
Non è giusto.
Oh! Basta. Seduto.
Onore al compagno Vauro Senesi, Brasile fascista di merda, vaffanculo, a cazzo dritto Parenzo!
Gondrand Arte e Fiere, i professionisti per le vostre esposizioni. Scopri di più su gondrand.it.
Vi presenta La Zanzara.
Oh, brasiliano, portali via, e Vauro ciao, Vauro ciao, Vauro ciao, ciao, ciao!
Zanzarosi? Giornata difficile, eh? Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio.
Da quando frequenta la Zanzara, il Brasile si è ammorbidito. Ieri sera mi aspettavo che da Del Debbio mollasse un bel cartone in faccia a Vauro, invece niente. Cruciani, avete rovinato un mito.
Allora ragazzi, avete sentito tutto, avete ricostruito tutto, ora ditemi voi, aspetto le vostre telefonate naturalmente, ditemi voi chi è l'aggressore, lasciate perdere i personaggi, uno può essere anche Gandhi e l'altro, cioè, non importa, chi è l'aggressore e chi l'ha aggredito in questo caso. Tu me lo devi dire, Parenzo, chi è l'aggressore e chi l'ha aggredito. Che cosa hai sentito nelle parole del brasiliano? Un'aggressione, non mi pare, ha detto la Fagnani, vieni qui a Borgato e te faccio vedere io, ma non è che ha detto in modo aggressivo, non è che voleva usare
chi
violenza.
Chi non conosce il Brasile, vabbè, ma e non accende così, la dai. Televisione, vede, cioè, o lui è diventato un personaggio da spettacolo, e allora va benissimo, è un personaggio da commedia. Ma siccome lui gioca in un qualche modo a fare il criminale, è evidente che a un certo punto qualcuno si incazzi, no? Cioè, voglio dire, mi sembra talmente evidente. Guarda, circola una foto su internet del Brasile,
sì.
Del Brasile, con la bocca tutto tatuato, nel studio di Rete 4, con la bocca aperta urlante.
Beh, allora?
Il titolo sotto, il titolo che c'era nella trasmissione
allora,
ieri.
Allora qual è?
L'odio della sinistra, due punti, l'Italia fascista.
E beh?
Cioè, c'era il fascista vero che rivendicava di essere fascista e il titolo era l'odio della sinistra. Ma voglio dire, è una cosa incredibile.
Ma stai contestando le trasmissioni adesso?
Sì,
ma che contesti?
Merito,
ma cosa contesti?
Della cosa,
se
certo.
La settimana scorsa era ospite in un servizio da Formiglia ed era esaltato come se fosse
trattato come un capo di stato.
Ma
era
chi
te l'ha
detto?
Come un brasiliano,
ma non è stato
come
contestato da nessuno
trattato.
Mentre lì c'era uno che lo contestava. Che cazzo dici? Ma non dire cazzate. In quel servizio l'hanno fatto parlare, gli hanno fatto dire che il duce e ci vorrebbe un duce per l'Italia, un dittatore eccetera. Là almeno c'era Mauro che gli ha detto che era un fascio di merda. Chi è più democratico? Dai, non dire cazzate, dai,
democratico
su.
Non democratico,
no, ma
il
è...
titolo era l'odio
ma
della sinistra, due punti, la destra
frega,
è fascista,
ma chi...
No, ma è bellissima l'immagine, fa molto ridere perché tu hai questo qui con la svastica inquadrato che urla e
la
il titolo l'odio della sinistra.
Vabbè, passiamo
ma
un'altra cosa. Secondo te come giudichi il sindaco di Predappio che non vuole dare i soldi ad un'associazione per mandare i ragazzi delle scuole ad Auschwitz, dicendo che quel treno che deve portare ad Auschwitz dovrebbe andare anche ai gulag, alle foibe, cioè niente soldi all'associazione perché dovrebbe organizzare secondo lui anche dei viaggi dove ci sono i gulag, dove ci sono stati i gulag, dove ci sono state le foibe eccetera. Pensi che sia un cretino?
Ma non un cretino, è uno che fa purtroppo politica sulla pelle di chi è stato in campo di concentramento, questo fa.
Dunque una follia negare i soldi alla scuola per andare a
Predappio. Ma questo è un signore che non si rende, poi bisogna capire di quanti soldi parliamo,
non
perché
so, qualche centinaio di euro,
esatto,
credo, qualche centinaio.
Tra l'altro
sentite questo qua che dice: siamo diventati uno schifo. Si chiama Massini, fa dei monologhi a Piazza Pulita.
Ah, bravissimo.
Adesio urlano negro di merda a un bimbo. Lo schifo che siamo diventati. Però questa fissazione, devo dire, di dipingere l'Italia come un paese dove uno non si può girare e c'è un tizio che dice negro di merda a qualcuno.
Beh, certo.
Ma sì, ci sono degli episodi, ma l'Italia non è. Cioè,
è anche questo.
Tu che sei contro le generalizzazioni, dovresti dire: sì, ci sono degli episodi, ma non è l'Italia.
Troppi.
Siamo diventati un paese di merda. Non è vero, non è vero.
Ci sono troppi, anche perché ci sono persone che giustificano tutto questo, dicendo che è normale. Che
io non sto dicendo
questo è il tema.
Ma che c'è?
Cioè, se la classe politica fosse unita contro tutto questo, forse sarebbe diverso.
C'è. Ragione per cui, caro Goffredo, amico mio, ragazzo che a 22 anni ti sei preso una pallottola in nome dell'Italia, credo che probabilmente se 170 anni dopo tu vedessi lo schifo che siamo diventati, probabilmente riscriveresti le parole del tuo inno.
Devo dirti che Susanna, la nostra amica prostituta della Salaria, è molto triste in questi giorni. È una comunicazione di servizio questa qua. È molto triste.
Io le ho dato anche 30
è
euro.
È molto triste,
ma
adesso non sottolineare sempre che sembra che hai dato 5.000 euro. Io ho 30 euro a no, una e lo stai rivendicando ogni volta.
Che non gli hai dato neanche un euro.
È molto triste, lo sai perché? No,
e l'hai
non,
sfruttata.
Non per le multe, eccetera, ma perché non ci sono clienti. E lei senza clienti muore. Muore, ma non muore, non è, la questione non è economica, è che vuole avere le persone addosso. Guarda che è incredibile questa qua, è veramente una puttana felice, vera. Cioè, ragazzi, datevi una mossa, che non abbiate paura delle multe. Chi è un puttaniere e vuole andare sulla Salaria, so che ce ne sono, non dovete avere paura delle multe. Se vi piace la signora Susanna, che pare che sia uno dei top a Roma, andate pure senza paura della multa, altrimenti quella si sente male. Cioè, altrimenti quella mi si intristisce,
ma
è già molto intristita.
La prostituzione,
no,
questa,
Angelo, provincia di Bari, vai Angelo, dimmi.
Ah, buonasera Giuseppe.
Buonasera Giuseppe, buonasera.
Giuseppe, io 4 anni fa ti avevo dato del depravato. Sì. Te ricordi forse? No, non te so, ricordi
non mi,
più.
Amico mio, non mi posso ricordare.
Del depravato a te. Non mi ero sbagliato perché sei diventato, sei sempre stato un depravato.
E adesso che sono faccio schifo.
Tu, quell'altro Parenzo da fare le marchette ai formaggiari.
Ha
avuto un'evoluzione proprio da fare le marchette. Prima andavo a formaggiare a fare le marchette, ora si è messa a fare le marchette a Di Maio.
Di Maio proprio no,
Grillo,
guarda.
Ma Grillo gliene ha dette de corte e de crude.
Perché adesso è un po' filo governo.
Perché non gli fa adesso l'imitazione a Grillo come faceva lui?
I tempi cambiano, Angelo, i tempi cambiano, si fanno altre imitazioni.
Eppure è sparito lui, eppure è sparita Grillo.
E la lingua si allunga.
È sparita Grillo.
Comunque perché sono
debattuto da Palizzi?
Perché sono depravato?
È sparita Grillo dal dibattito da politica.
Dimmi, Grillo.
Poi voglio dire una cosa, Giuseppe, a tutti quegli stronzi che ti chiamano e ti danno de cotte e de crude,
compreso tu, compreso
quelli che ha fatto diventare tu famosi. Siete delle teste di minchia, perché fino a quando uscite al telefono, fate belli al telefono, va portato Cruciani, va portato persino in televisione. Quando beccate le denunce, come a quella stessa testa di Prospero da Mauro da Mantova, tanto la prendete in culo, perché Giuseppe Cruciani si lava le mani.
Ma
invece
che dice
tu,
questo?
Giuseppe, tu.
Ma perché sono un depravato? Perché sono un depravato?
Perché tu li dovresti difendere, Giuseppe.
Ma perché sono un depravato? Perché sono un depravato, amico mio?
Giuseppe, come? Perché sei un depravato? Perché me lo chiedi a me? Ma tu te senti quello che dici durante le trasmissioni?
Che dico? Dimmi che dico.
Ma Giuseppe, tu non sei così come ti vuoi far vedere. Giuseppe, tu sei una persona normale.
Sei il mio psicologo, questo qua è il mio psicologo. Attenzione,
ma
Angelo da Bari, il mio psicologo. Fermo,
fermo,
te lo ordino.
Il segnale orario vi è offerto da
Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. One Express, il pallet espresso che viaggia in Europa. 120 affiliati sempre vicini a te.
Vi presento La Zanzara.
Dai, papà Renzo.
Allora, te sei un demente del cazzo. Hai da fa pubblicità quel demente di quel Brasiles.
Vattene via, Satana. Dimmi come ti chiami.
Parli sempre di mafia, la 38 tosta. Mentre te stavi a casa sparavo col Brasilia. So 10 anni, stai provando a fare canzoni. 10 anni fa col Brasilia a fare estorsioni.
Io sono la strada, io sono Roma. Io sono il brasiliano, quello che non perdona.
Sì.
Da Pietralata fino al quartiere africano. Sonna più a pappa, ti faccio cagare in mano.
Sono parole demoniache.
Guagliù, se vuoi parlare al telefono con la Zanzara da fa l'800240024 oppure se vuoi mandare un faccio i miei messaggi coppa WhatsApp 393-7171-701.
Cruciani, ma ti rendi conto che merda costruisci? Oltre che ignorante, delinquente, fa pure schifo anche a livello fisico. È una merdaccia umana a 360 gradi.
Crucia, ieri il Brasile ha sbagliato. Certo, non doveva reagire così con la Fagnani, non ci doveva dire tutte quelle cose, ma d'altronde quello è il Brasile, si sa che è mezzo sciroccato. Però a me quello che mi fa più specie è che l'intellettuale studioso Vauro ci va a muso. A parte non che quello se te piglia ti sgretola come un coso di Cristini. Però, secondo la nuova commissione segre, capito che tanto Vauro è a cara e tutto quanto, già lo potrebbe indagare perché incitava all'odio, l'ha chiamato fascista, fascio di merda. Non è odio questo?
Mamma mia, che figura di merda che ha fatto il brasiliano, mamma mia. Grande Vauro, grande!
La Davide, vuoi sentire Spadalino nuovo? Vuoi sentire le nuove produzioni Spadalino? Nuovo cinema Spadalino,
Spadalino,
sai?
Spadalino,
il film,
no? Spadalino no, se è possibile.
Nuovo cinema Spadalino. No, più mi dici di no, più lo metto. Tu mi devi dire di sì, forse non hai capito come funziona. Cioè, tu mi devi dire sì, lo voglio sentire, allora a me mi cadono le palle.
No,
se
ma
tu
perché
mi dici,
lo sento
se tu mi dici no,
lo
non lo voglio
noioso,
sentire.
Sempre lui,
no, è
sempre...
tornato all'attacco, è tornato all'attacco,
ma
Spadalone.
Attacco?
È
ma
tornato all'attacco.
Che è una persona anziana, che mi dispiace.
Beh, anziana, adesso perché c'hanno gli anziani? Ti stanno sui coglioni gli anziani. Stanno sui coglioni gli anziani.
No, no,
sì,
no, Giorgio Gaber diceva, che i vecchi bisogna ammazzarli da bambini. Gaber, che era un'espressione meravigliosa.
Tu dici gli Spadalini vanno ammazzati da bambini, noi vecchi.
Era una battuta di Giorgio Gaber. I vecchi vanno ammazzati da bambini, diceva Gaber.
Lo so,
Gaber.
Perfettamente. Sì, lo so, l'hai detto 40 volte. Dunque, tu, per te bisognerebbe eliminare gli Spadalini.
No,
diciamo,
ma
gli Spadalini.
Vorrebbe... No, non è così.
Vai con Spadalo, vai.
Do la mia solidarietà al comune di Verona e ai veronesi. Negli ultimi giorni, per colpa di quel signorino viziato di colore, perché è di colore. Lo posso dire di colore o no? O mi attaccate, compagnucci dei miei stivali? Sono alla canna del gas. Credetemi, non c'è altra chiave di lettura. Hanno alzato le barricate e vedono razzismo dappertutto, anche sotto il letto.
E batte, e batte. Poi pensa che Mattarella lo abbia ascoltato. No, ma senti questa roba qua. Cioè, questa è incredibile, senti, senti.
Presidente della Repubblica che mi ha un po' accontentato, ha raccolto le mie prediche, i miei appelli, i miei allarmi sociali, perché domani parlerà col Mastro Giorgio, la Giuseppe Conte gli dirà guarda, siete arrivati al capolinea,
ma chi dirà
Mattarella,
detto?
Io non riesco più a tenere a bada gli italiani, Mattarella ha capito il diffuso stato di malessere che serpeggia in Italia, nelle piazze.
Nelle piazze.
Senti con i comunisti, senti, senti.
Allibito.
Senti, senti, senti,
allibito.
Senti, sono, ti prego, senti. No, ma senti questa roba.
Ma sono allibito, posso dire che sono allibito.
Aspetta,
sono
ma
allibito.
Che ti frega? Che ti frega?
I compagnucci, i comunisti hanno occupato da anni i gangli vitali dello Stato.
Gangli.
Il cinema. Parte. Gran parte della stampa. L'editoria.
Poi?
Le televisioni. Sì. Ma che cazzo volete ancora? Avete tutto in mano e non vi basta, volete il nostro cervello. Ecco perché ho parlato di clima di Minkul Kolp.
Minkul Kolp. Minkul Kolp.
Cosa ha detto? Minkul Pop. Che era il ministero della cultura popolare. Ma no, del fascismo, no, ma cosa dice?
Marcello, provincia di Roma.
Il Minkul Pop, ma non sa neanche come si pronuncia.
Dimmi, Marcello, provincia di Roma.
Come posso prendermela con un cretino? Come
Marcello, provincia di Roma.
Lorenzo, buonasera e buonasera.
Buonasera e benvenuto.
Devo ringraziarvi perché vi ascolto spesso e siete fantastici, però c'è un piccolo particolare.
Ancora gente dice buonasera, incredibile, è pazzesco la vita. Ancora c'è gente che dice buonasera.
Perché qualcuno ancora di educato rimane in questo maledetto paese.
Ma non bisogna dire buonasera, bisogna dire Cruciani, sei un coglione oppure sei bravo?
No, Cruciani, sei bravo, ma c'è una logica. Perché più andiamo avanti, più sto notando che questo bellissimo ritratto dell'Italia è di uno squallore da vomitare.
Però hai detto una cosa, che noi ogni sera, non nemmeno per merito nostro, forse per merito di chi chiama, eccetera, facciamo un piccolo, per carità, non voglio esagerare, un piccolo ritratto di questo paese, di questo paese, in questa disgraziata trasmissione.
Per dare una soluzione.
Vabbè, Marcello, che vuoi? Cosa vuoi?
La soluzione sarebbe di mandare all'esilio questi di sinistra e questi di destra che fanno altro che tirare fuori dell'odio, che a me hanno rotto veramente.
Enrico dalla provincia di Firenze, vai Enrico, dimmi. Dimmi Enrico. Oh, questo sta a mangiare, senti. Enrico, sto parlando con la moglie, sentiamo. Enrico?
Sì, buonasera.
Sì. Ma stavi parlando con la moglie?
No, con una cliente. Stavo parlando con una cliente.
Ah, cliente di cosa? Che fai tu?
C'è una lavanderia.
La lavanderia. Vabbè, Lavanderia è una cosa ottima, no Parenzo? Si può avere una lavanderia o no? Cioè,
ci mancherebbe altro, è un lavoro
stai criticando pure quelli che fanno lavanderie.
Ma non ho detto nulla.
Sì, appunto. Cioè, appunto lavoro, stai criticando lavoro. Perché ti vedo, stai dicendo questo fa ha una lavanderia.
No, ho detto nulla di tutto questo. Stavi, nulla.
Come ti
ho
sto
detto,
vedendo?
Anzi, io uso moltissimo le lavanderie perché i miei vestiti...
Lo consideri un morto di fame, questa è la realtà.
Ma
comunque,
perché
vabbè, così,
perché questo sta...
Mi sta bene
Ma non io lo abbraccio fortissimo, un lavoro fondamentale con le lavanderie.
Dicevo, senti, mi fa un resto alla signora.
Resta la signora? Sì, fallo in diretta, però fammi sentire. Resta la signora, sì, ce l'hai.
Ti passo la signora?
Sì, dammi la signora, dimmi. Dammi la signora.
Sì, pronto?
Buonasera, buonasera signora, buonasera.
Sì, buonasera.
Lei conosce il signor Parenzo?
Sì, sì, lo conosco.
Che
lo
dice?
Conosco.
Come lo conosce? Dalla televisione, dalla radio, da dove lo conosce?
No, lo conosco perché sono una cliente della sua lavanderia. Infatti ora io sono capitata per caso, ma io sono in onda su...
E lei è in onda su Radio Montesgarbi. Però voglio dire una cosa, signora. Lei conosce il signor Parenzo? Parenzo, signor no, quello della lavanderia, signor Parenzo.
Non ho idea.
Lei non vede la 7, non vede la televisione la 7?
No.
Vede invece del Debbio lei?
Come?
Lo vede Paolo del Debbio, lo vede? O Mario Giordano, Rete 4.
Mario Giordano, non ho altre domande da aggiungere.
Quanti soldi deve dare a questo signore? Ma il popolo, lo vedi il popolo chi guarda? Lo vedi il popolo? Lei signora a che classe sociale appartiene? Lei appartiene alla classe bassa o alla classe alta? Insomma, c'hai i soldi o non c'hai i soldi, signor?
Guardi, a bassissima, sono una classe sociale bassissima.
Che mestiere fa lei?
Io, libera professionista, sono una psicologa.
Una psicologa, quanto guadagna? 1500 al mese, 2000 più o meno?
Pochissimo.
Dunque lei non vede le trasmissioni dell'elite naturalmente,
no.
Le trasmissioni del popolo che vuole vedere Mario Giordano, perché cosa le piace del signor Mario Giordano, Parenzo? Diciamolo subito.
No, sì. Cosa vuol dire?
Cosa le piace di Giordano, signora?
Allora, personalità, stile e classe nel condurre la trasmissione.
La trasmissione è pacata, la trasmissione è pacatissima, mi sembra.
Pacatissima, no? Ma mi piace tantissimo la sua pacatezza.
Fermi là. Dia di nuovo il telefono al signore lavanderia, fermi.
Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... Luna dopo luna scorre il tempo, il profumo diventa più intenso, il gusto più elegante, il colore più caldo. Ecco le 18 lune, l'arte del saper aspettare. Grappa Stravecchia alle 18 lune di Marzatro.
Funziona? E adesso?
Marco, adesso funziona, ora torna qui all'altare.
Marco, vuoi tu prendere Lisa come tua sposa?
Un vero professionista non smette mai di esserlo, proprio come Doblo Cargo, il veicolo con la miglior capacità di carico della categoria. Gamma Doblo Cargo da 10.300 euro, detax con clima, fendinebbia e porta laterale scorrevole. Offerta valida fino al 30 novembre. Info su fiatprofessional.it. Fiat Professional, professionisti come te.
Il successo è degli innovatori, di chi guarda oltre e vede nel cambiamento un'opportunità. Di chi per primo ha applicato l'intelligenza artificiale per pianificare i turni del personale e offrire sempre il meglio ai clienti. Come Piero Pisoni, HR Director di Penny Market.
Penny Market ha scelto Infinity Zucchetti per la gestione dei propri collaboratori.
Perché gli innovatori scelgono Zucchetti. Zucchetti, il software che crea successo.
Che sia bianco o che sia nero, il gatto dice il vero. È Black November da Iperceramica. Tantissimi prodotti scontati fino al 62%. Iperceramica.it. Miau!
Da sempre, ogni giorno, ti raccontiamo il mondo che cambia. Con le nostre parole approfondiamo l'attualità, l'economia, la società, la cultura e tutto quello di cui è fatta la vita. E da oggi questo mondo te lo raccontiamo anche con il nuovo sito di Radio 24. Dirette radio, video, podcast, playlist e il meglio di. Con le voci, le interviste e le storie più interessanti da ascoltare da qualsiasi device, in qualsiasi momento. Radio 24. La passione si sente.
La tua energia ti guida verso un mondo più sostenibile. Scegli di percorrere la strada del cambiamento insieme a Enel. Enel, partner del sito di Radio 24.
La Zanzara.
Oh, Cruciani, anche se piccoli, e non si tollerano gli atteggiamenti fascisti, se no se ne diventa complici. Tigre lotta per noi!
Oh, Parenzo, sei un grande. Hai detto a Vissani che sabato scorso andavi a cena da lui e l'altro giorno, bella notizia, gli hanno tolto una stella Michelin. Grandissimo.
Provvedimento vergognoso, comunque vergognoso. Si dovrebbe scatenare Taormina per difendere questa scelta assurda della Michelin di togliere la stella a Vissani.
Beh, avrà avuto le sue, adesso avrà avuto
noi
le sue,
siamo,
ragioni,
ma no,
pure contro le stelle
non discutere,
Michelin,
non discutere, no, questa cosa. Già considero che la Michelin che fa, come dire, le pulci ai ristoranti italiani sia una cosa assurda.
Ma chi c'è?
Cioè,
è riconosciuta.
Non mi interessa.
È riconosciuta come la più grande guida del
sono
mondo.
Sono dalla parte
ci
di Vissani.
Sarà un motivo.
Tu sei
ma
contro
quale
Vissani.
Parte di Vissani.
Tu sei contro Vissani.
Ma non sono contro,
dillo,
Vissani in,
dillo,
alcun modo, ma accetto il giudizio di una delle più grandi guide gastronomiche.
Ma che accetti? Ma accetti.
Poi tu di che parli che non tiri mai fuori una linea e non vai mai nei ristoranti stellati? Di che parli?
Questo è vero,
parli di
che
cose
c'è,
che non sai.
Allora,
quella è una grande guida,
allora,
compilata da esperti riconosciuti in tutto il mondo.
Riferisco a Vissani, poi e vediamo cosa ne pensa.
Ma non è che glielo dirò sabato,
allora,
mi dispiace perché
domani
lui comunque ha una cucina eccellente.
Enrico,
mi
Enrico, ci sei?
Non ci sono.
Scusami un attimo, devo chiamare per forza il Brasile, sennò quello mi manda a fanculo. Sai, un tizio un po'
vai
così. Ascolti, vuoi ascoltare il Brasile?
A voglia.
Ti vado ad ascoltare il Brasile? Prima di ascoltare il Brasile, ragazzi, dobbiamo chiamarlo, attrezzatevi con i telefoni. C'è una questione molto semplice. Una persona, una mia amica, mi chiede: senti, uomo e donna vanno fuori a cena, lui pensa di concludere. È vero che va in bagno a rinfrescare l'attrezzo prima di andare via? Ragazzi, io rispondo, ma che sei scemo? Io dico una follia, cioè una follia totale. Cioè, e rispondo in questo modo: attrezzo, come l'ha chiamato lei, è attrezzo femminile. Quando vanno all'attacco non è che vanno sporchi, cioè vanno come sono in quel momento, non sporcati, vanno come sono in quel momento, nature, nemmeno i denti, non è che uno va a cena, poi si lava i denti, si lava, si pulisce, ma siamo impazziti completamente, ma non è civiltà questa, Parenzo, è una follia, sembra civiltà, ma è follia. Dai pure te un giudizio su questa cosa qua, no? Sul quesito che si pone questa ascoltatrice, questa mia amica.
Ma
dai,
che giudizio? Ma intanto che amici hai? Intanto, prima cosa, che razza di amici
sono
hai?
Sono persone che chiedono pareri.
Che gente hai? Che giudizio?
Su esperienze di vita, su esperienze di vita quotidiane. Chiamiamo Brasile, aspetta.
Ma quale per me?
Pronto?
Brasì.
Ah, bello per casa.
Ma che è successo?
Mamma mia.
Che è successo?
Mamma mia.
Non sai quanto ti possa stimare, Parenzo. Ma ieri
no, per carità.
È colpa mia.
Per carità.
Ha ragione lui.
Per
che colpe ha stavo? Che colpe
io conosco ieri benissimo la dottoressa Fagnani, che è una giornalista di primissimo piano.
Allora,
molto brava.
Allora?
E ha ragione nel dire che certi personaggi non andrebbero invitati. Ha ragione.
Ma a parte dove ma non ha detto questo per niente. Lascia perdere.
A polemizzare col signor Brasile dicendo qua lui diceva la mia borgata. Ma che è tua borgata? Ha ragione su questo. Non è tua la borgata.
Sì, ma il punto non è quello.
Tu devi
punto
trovare la legalità. Devi abbracciare la legalità.
E quello sono d'accordo con te. Ascolta, aspetta.
Prima facciamo la moviola, poi di cazzo che ti pare.
La moviola,
aspetta,
poi sì,
no, ricominciamo con quello che è successo ieri a un certo punto. Del Debbio dà la parola.
Il professore Del Debbio è un filosofo.
Sì, va bene, Del Debbio quello che è. Professore Del Debbio,
no,
d'accordo. Dà la parola
il professor
al professor
Brasile. Virgola, filosofo, virgola, invita in uno studio televisivo il signor
Brasile.
Ma
non è mica la prima volta. Questo non è mica la prima volta.
Ma non è quello. Ma guarda che poi di quello che ti pare non è quello il problema.
Aspetta, moviola, aspetta, moviola, vai,
guarda,
parola.
Guarda.
Fate sentire il grande ritorno di Brasile.
Allora, buonasera. Partiamo dal presupposto che Roma non è fuori. Lei ride, c'è poco da
ho
ridere.
Ho detto ci mancava.
Ma ci mancava.
Brasile, comincia subito.
No, io non comincio subito. Partiamo dal presupposto che Roma non è fascista. Roma è casa mia. Roma è casa mia. La borgata mia vige ordine e disciplina. Devi fare quello che ti dico io. Perché io...
Ma anche film.
Quale film? Ma ti faccio vedere i film.
Ma anche film, perché se non ti da lei, carabinieri, un giorno sì, un giorno
no. Lei lei dei film che
fermati subito,
che li faccio vedere io i film a lei.
Scusa,
se viene nella mia
qui siamo alla premessa. Qui siamo alla premessa. Ti pare che quello ha minacciato la Fagnani? Parenzo, dimmelo.
Beh,
tu.
È stato inopportuno. È stato,
ma non è una minaccia, no? Non è una minaccia.
Ma no, è come dire, comando io sono il brasiliano.
Sì, ma lascia perdere. Ma lascia
comando io lì, non comanda lui.
Ma lascia perdere. Ma non è una minaccia, non è che l'ha minacciata. Brasile, dimmi.
Allora, prima di tutto, non mi hanno fatto parlare per niente. 4 secondi, dopodiché quella si è messa, ha cominciato a ridere, ha cominciato a dire, mo ci manca solo il Brasile.
Ci mancava il Brasile, appunto, certo.
Ci mancava il Brasile di che cosa? Ma se mi invitano, posso parlare o no?
Questo c'ha ragione.
Mi invitano a fa?
C'ha ragione, scusa. Scusa, è invitata pure lei.
Mi hanno invitato, poi prendo parola, sì? E quella ha cominciato a dire, ci mancava il Brasile. Io con le donne, voi lo sapete io quello che penso sulle donne.
Cioè?
Io né l'ho mai toccate e né l'ho mai insultate. E infatti quell'eroe che si era bevuto 4 litri di tavernello, perché quello stava ambriaco fragico.
Ma chi dice? Bauro, zio Bauro.
Vino, Bauro, Mauro, là, come si chiama?
Bauro, aspetta un attimo, però prima di arrivare merda. prima di arrivare a Bauro. A Bauro, tu, allora, risolviamo la cosa. Parenzo, secondo te ha minacciato la Fagnani o no? Diciamo
ma
di no.
Ma no, ha avuto un modo assolutamente
ora, Brasile
sgradevole.
È quello che è. Quello
ma
è, però...
che vuol dire quello che è? Deve cominciare a capire che non si parla in questo modo. Che vuol dire quello che è? È uno che dice, io sono il capo di Pietralande della Borgata.
Loro, Giuseppe, perché stiamo a parlare? Ma Parenzo, ma che vuoi che mi pie parte a me, Giuseppe?
No, ma non male. È. Qui si tratta di essere oggettivi. Cioè, c'è stata una minaccia.
Ma può essere oggettivo con me che oggi sono il nuovo fascista d'Italia? Ma come cazzo fa essere? Non può.
Beh, come
essere
lo rivendica lui?
Vabbè, il fatto
purtroppo.
Che sei fascista,
ma
però.
Ma non lo sto rivendicando io, perché io non voglio intervenire a queste trasmissioni, perché dopo vengo strumentalizzato.
Ma strumentalizzato, dice lei quelle cose. Sono il capo di Pietralata, della cosa, della Borgata.
Aspetta, aspetta un attimo. Andiamo avanti. Calma.
Moviola, percorso interrotto. Mi pare.
La Moviola non è interrotto il percorso. La Moviola continua. Aspetta,
rieducato completamente.
Aspetta.
Se viene nella mia borgata,
tira giù il microfono.
Nella mia,
queste sono minacce. Queste sono. Fammelo vedere a me. Fammelo vedere. Fascio di merda.
Puzzi di vino, puzzi.
Fascio di merda.
Puzzi di vino, puzzi.
Boh. Vergognati. Allora, ora
una donna, ma siamo pazzi.
O vi riprendete o vi butto fuori tutti e due.
Allora, qui siamo alla parte, diciamo, al club.
Ma perché Mauro non conosce il Brasile, ovviamente. E sente uno che dice ste minchiate
questo,
e giustamente se la prende.
Questo mi è venuto faccia a faccia perché stavamo in televisione, perché questo per strada o gli faccio fare una cagarella a fischio che lui sa accorda per stare con
allora
no,
vedi che minaccia allora.
Ma
vedi che minaccia.
Ma questo qui mi è venuto testa a testa davanti alle telecamere.
Per difendere, certo.
Difendere. Poi io gli ho detto aspetta che finisce la pubblicità, che te strappo la testa, è scappato, capito?
Vabbè,
che ti voglio
meno,
dire?
Meno male.
Ma allora vedi che sei un
criminale.
Ma allora
testa.
Non puoi dire fare queste minacce da criminale,
finisce.
Scusa.
Io ho detto, aspetta che finisce la puttata. Di strappo in due è scappato.
Ho capito, ma
è una roba da criminale, però non fa ridere. Da criminale,
Parenzo. Io sono un criminale, Parenzo. Io sono un criminale. Non di testa, sono un criminale, lo vuoi capire o no?
Ho capito, però, amico mio,
sono fascista,
è gravissimo.
Sono un criminale, lo vuoi capire o no?
Hai detto anche fascista, c'avevi il busto dei Mussolini.
Sono
lì che...
un criminale, non sono fascista, lo volete
allora,
capire?
Vedi che c'avevano ragione a dire che comunque il tuo modo è quello di minacciare, un modo...
Io non minaccio nessuno, ma tu non puoi fare una cosa del genere.
Se rivendichi di essere un criminale, allora hanno perfettamente ragione loro, infatti.
Fammi parlare anche le persone serie, passami Giuseppe, la dite al cazzo, mi sta a farosi pure te, dai.
Allora, scusami, no, Brasile, allora la questione è questa. Tu dici io sono un criminale,
perché lui rivendica di essere un criminale,
ma lui l'ha sempre detto. Poi sta dicendo che sta provando a cambiare, questo è il punto. Però ha sempre detto io sono criminale dentro, l'ha sempre rivendicato.
Ma no, ma adesso gli piace proprio, è come quelli di sinistra che gli piace proprio per forza fa loro devono fare per forza notizia. Dovete fare per forza notizia.
Ma quale notizia? Hai fatto tutto tu, brasiliano, hai fatto tutto tu.
Chi è andato
che bustava di tavernello? A bello mio, ha fiancato, ha fatto la sparata. Stai minacciando, gli davo una pizza o rimetteva a sede io, Parenzo?
No, il punto...
Io gli davo una cinquina o rimetteva a sede io, Parenzo?
Ma ti è scappato lì sul momento? L'istinto ce l'avevi sul momento?
Sì, certo. Gli ho detto moglie, non mossi con fascia, gli strappo la fascia.
Però
ma come faccio?
Ti sei trattenuto,
Spada. Io facevo la fine di Roberto Spada, capito?
No, allora il punto però è molto semplice. Ognuno ha diritto di dire quello che vuole. Persino Vau Vauro, Bersino Vauro, andando contro fisicamente contro il Brasile, ha il diritto di dirti fascio di merda. Dopodiché ha tutto il diritto di farlo. Devo dire che in quel momento, nonostante il fatto che il Brasile rivendichi di essere un criminale, quello che è sembrato aggressivo non è il signor Brasile, è paradossalmente il signor Vauro.
Ma
scusami un attimo, lui era è lì intervistato, cioè col microfono in mano. Chi è che va contro Brasile in quell'occasione? In quell'occasione chi è? Parenzo, questo lo devi riconoscere. Chi è che va in quel momento?
Ma uno è un incensurato, l'altro è un criminale, però. Ma di chi parliamo?
Allora tu sei censurato, mi puoi dire quello che ti pare.
Che c'è?
Perché
dai,
un criminale. Questo io voglio a prescindere. Ma che discorso stai a fare?
Questa è ragionevole. Questo non è. Questa non era follia. In quel
momento non si può ribaltare sempre la verità.
No, ma non è ribaltare. Io sto dicendo una cosa. Allora, oggettivamente. Un'aggressione verbale molto. Pensa tu.
Facciamo così, Parenzo. Mo la prossima volta che ti vedo, io ti faccio fare la cagarella a fischio, ti faccio vedere come si aggredisce una persona. Può vedere.
Allora, scusate un attimo. Pensate solamente se il Brasile fosse andato davanti a Vauro dicendogli comunista di merda. Cosa sarebbe, senza toccarlo, cosa sarebbe successo? Avrebbero detto che è un maledetto, un fascista, un criminale.
Queste cose accadono normalmente. Accadono continuamente queste cose.
Ma no, ma in quel momento, in quella occasione,
nella cronaca dei accadono in continuazione. Sì,
gli sarà accaduto anche a lui di farlo sicuramente, ma intanto non è successo ieri. Ieri è successo un'altra cosa, che c'è un signore.
Ieri è successo che Brasile ha usato un linguaggio che non ha nulla a che vedere con la normale dialettica.
Ma che c'è? Ma
di una persona che è un ex criminale, ovviamente la gente reagisce.
Ma non è normale.
Ma ragazzi, ma è tanto semplice.
Fammi sentire.
Io non sono un personaggio normale. Io ci posso avere tutti i difetti del mondo. Per voi so di destra, so d'estrema destra,
lo dice lui, mica io.
Quello che cazzo ti pare a te? Ma un conto questo, un conto essere aggredito dentro uno studio, tu stai fermo, vieni aggredito e tutti quanti i giornali online, questi qui, stanno dicendo il nuovo fascista aggredisce quel pupazzo fatto di Tavernello. Hai capito che te voglio dire?
Sì, non so se era ubriaco di Tavernello, come dici tu, questo
lo ti querela.
Questo non lo so io, questo non lo so, amico.
Io buttava De Ronco, se era bevuto 4 litri di Ronco.
Ma questo non lo so.
Quello ti querela, secondo
ma
me.
Ma no, che querela.
Fa una pippa, papà Renzo, mi fa una bella pippa, mi sa.
Però io voglio dire una cosa, ragazzi, al di là della questione, Mauro può fare quello che vuole, eccetera. Però che passi in questo caso è la cosa che quello l'ha aggredito quello, no, e soprattutto non c'è stata nessuna minaccia.
Ci sono dei codici di comportamento.
Ma che c'entra?
Se uno usa quel linguaggio, è normale che una persona normale reagisca. Perché non è che tutti devono avere il linguaggio della criminalità.
A pupazzo, tu mi stai a segnare i codici a me.
No, ma scusa, certo, perché devi cominciare a capire come gira il mondo. Se tu parli in quel modo lì, hai una reazione.
No, però scusate, non. Non litigare col Brasile, però dovevi recuperare il percorso democratico.
Beh, criminale, adesso, dai, cazzo.
Dai, ma lo stai, dovevi recuperarlo. Adesso richiamiamolo, ragazzi.
Però è normale che chi non lo conosce reagisce così.
Adesso mi parla dei codici, è finita la vita, è finito il mondo.
Allora, però dovete fare pace voi due, pace.
Devi capire come gira il mondo. Se tu usi quel tipo di linguaggio,
ma non ha detto
le persone
niente.
Normali si incazzano perché ti considerano un criminale. Hanno ragione, però.
Allora, facciamo così, guarda, io vabbè, ho sbagliato io, papà, ma io non mi posso arrabbiare, io non posso essere invitato in una trasmissione televisiva, poi mi arrabbio pure.
Allora, ragazzi, vi devo dire che Mauro ha pubblicato una lettera aperta, ha reso noto una lettera aperta al brasiliano, in cui che cosa ha detto? Non ti chiamo Brasile ma Massimiliano, che è il tuo nome, ti scrivo perché ci siamo trovati muso a muso con rabbia e con furore. Svastiche, effigi di Mussolini, tutto quello che ti sei tatuato sul corpo rappresenta per me, non solo per me, orrore, schifo, disprezzo. Con tanta rabbia, certo, ma ti ho guardato negli occhi e oltre l'odio ho visto solitudine, rancore, disperazione e fragilità. Sì, proprio fragilità. Ho pensato a chi non sfoggia ore di tatuaggi ma si presenta in giacca e cravatta. Ho pensato a quanto sia comodo per loro che ci siano persone come te per nasconderci dietro il loro cinismo, per scaricarle quando è opportuno e gridare al pazzo fanatico e coprire così le loro responsabilità. Sei un nemico, ma un nemico facile, grosso, brutto e cattivo. Sei lo spauracchio dei mostri veri, quelli che ti usano. Allora ti dico, vediamoci. Potrai spaccarmi la faccia, la tua stazza te lo permette, o potremo parlare cenando assieme, così poi puzzeremo di vino tutti e due.
Aspetta,
questa lettera è pubblica come lo è stato il nostro scontro, ma il nostro incontro, se vorrai, sarà privato, senza telecamere né conduttori, io e te. Non è mia, non è una sfida, è un invito.
Bello.
io ho la pelle, io ti giuro su mia madre ho la pelle d'oca, io ci sto, ci sono su mia madre, ci sei, ho la pelle d'oca, bravo, ci sto, lo incontro dove gli pare.
Va bene.
Per stringere la mano, non c'ho problemi.
Sei pronto? Sì, sei pronto a incontrare Vauro? Questo è il punto fondamentale.
Dove gli posso rispondere? Che io non so nemmeno.
Non ti preoccupare, tramite
era una bellissima lettera.
Tramite
bravo,
la zanzara,
gesto.
Tramite la zanzara, gli farò sapere a Vauro che è disponibile a incontrarti. Ovviamente senza telecamere, senza nulla.
No, non c'ho quelle telecamere, Giuseppe. Niente, dai,
senza nulla, bene. Sei disposto a incontrare Vauro.
Bravo, sì, meno male.
Grazie,
ciao,
Giuseppe.
Ciao Brasilia, ciao.
Chiedo scusa, un momento, chiedo scusa, pubblicità?
La zanzara.
Contattatelo e vi do la mia parola d'onore che non accadrà nulla, perché io voglio fare pace veramente con questo signore, perché io non c'ho niente contro di lui e c'è stato sicuramente un prequel qua. Come dico io, un piccolo qua, non ci siamo capiti, quindi per me non ci sono problemi e pace sia.
Dai,
Guerra e pace alla zanzara, amico mio, guerra e pace. Appena saputo di questa lettera si è sciolto, lo vedi? Lo vedi qual è il recupero alla normalità, il recupero alla democrazia?
La lettera, devo dire, è molto molto bella.
La lettera di Vauro, devo dire bella.
Molto, molto
non
profonda e molto
su quello che è successo.
Perché
non
lui
cambio
ha letto
idea
negli
su quello
occhi
che
del
è
Brasile
successo.
Una specie di marionetta nelle mani della,
ma non dire cazzate,
della trasmissione.
Ma non dire
lui
puttanate
ha letto
con queste marionette
di questo ragazzo,
ma
questa roba qua.
Dai, su. Allora, eravamo con Enrico dalla provincia di Firenze. Vai Enrico, dimmi. Enrico,
ci sono?
Hai sentito tutto?
Ho sentito tutto, mi si è lessato l'orecchio, guarda, stare al telefono.
Dimmi.
Niente, mi sembra tutta un'altra persona oggi questo brasiliano. Però
come?
Diciamo a quello che si è visto ieri in televisione.
Ecco appunto.
Allora, a me mi sembra che abbia ragione Parenzo, nel senso che ha sbagliato, forse come se fosse il brasiliano, perché se fosse come Dio in terra la mia borgata e ha sbagliato.
Ma che c'è? Ma quello è quello che ha detto lui, ma non è che per quello gli devi dire,
no,
cioè lo devi affrontare come se fosse, cioè allora non c'è andare lì, no. Ma che vuol dire?
Fammi finire.
Dai, Henry, dimmi.
Allora, ha sbagliato.
Cioè stai dicendo che la colpa è di Del Debbio, la colpa è di Del Debbio che invita certe persone.
Soprattutto di Del Debbio.
Ma dai,
quindi,
non dite
cazzate. Quindi come direbbe un mio illustre conterraneo, è tutto sbagliato, è tutto da rifare.
Ma non ho capito, ma che siete matti?
Il tema è che ogni tanto i pagliacci si impossessero del circo, questo è
Gianni
da
Latina, ciao,
cioè,
ciao
il rischio
Gianni,
c'è.
Gianni
da
Latina, Gianni.
Eccomi.
Dimmi.
Io volevo intervenire sulla questione di Liliana Segre. Allora Cruciani, io intanto escluderei il fatto che noi siamo liberi di dire quello che vogliamo.
Sì, c'è la legge poi,
Ecco, quindi noi non siamo liberi.
C'è la legge, c'è la legge. No? Se dici una cosa, esatto, può essere sanzionata, per cui in questo senso c'è la libertà e poi c'è la legge, ma quello è normale. Nelle società democratiche funziona.
Noi abbiamo il diritto di dire quello che vogliamo, c'è uno stato di diritto che ci mette nella condizione di esercitare una libertà.
Vabbè Gianni, forza, andiamo avanti, dai, questo mi pare scontato.
No, dopodiché se te dici che la critica che è stata fatta alla Meloni
non è una critica,
quelle
sono offese.
Sì,
sono
non
offese.
Sono la stessa cosa. Non sono
ma chi
la
ha detto
cosa?
Che è la stessa cosa? Io non ho paragonato assolutamente.
Non ho paragonato
assolutamente, a parte che non le conosco tutte le offese alla Segre perché non le hanno rivelate tutte e le minacce alla Segre. Non ho assolutamente paragonato, non ho parlato né di Segre né di Meloni, ho detto della Meloni come un esempio fra i tanti della disparità di trattamento che c'è. Non mi riferivo alla Segre perché la Segre stiamo
però
parlando di un'altra cosa.
Tutti hanno mostrato solidarietà alla Meloni, anche da così quelle che tu chiami la sinistra.
Ma no, ma non sto dicendo
tutti hanno detto
io
subito
sto,
una vergogna
io sto Io non ho detto semplicemente un'altra cosa. Io ho detto che il mondo dei buoni, il mondo dei perfettini, il mondo dell'odio non sta solo da una parte. L'odio non sta solo da una parte, questo ti voglio dire.
Ma
parla come mangia, ma vuol dire?
Ma la gente capisce.
Luca D'Ancona.
È una lettura sclerotizzata. La gente capisce, se no lo va a vedere.
Dimmi.
Sì, ciao Trux, no, io ho chiamato per la trasmissione di ieri che avevo visto. Volevo dire a parente che la vera vittima
Giovanni da Brescia, non si sente una sega. Giovanni da Brescia, dai.
Trux, mi senti?
Sì, ti sento.
Ciao, ascolta, volevo parlare del caso Balotelli, perché io
ero
allo stadio domenica e devo dire che puoi immaginare cosa posso pensare di Balotelli, è il nostro idolo a Brescia ovviamente, però già la lettura delle formazioni si urlava già scimmia, si urlava già dall'inizio. Detto questo, siamo allo stadio è ovvio che si lanciano cori, si fanno sfottò, è stata presa troppo in modo importante questa cosa, cioè alla fine noi non ci siamo presi male per questa cosa qui.
Ma tu che cosa hai sentito? Tu dov'eri? Che cosa hai sentito?
Ieri ero verso la zona della tribuna, vicino ai tifosi ospiti del Brescia, e alla lettura delle formazioni, quindi prima della partita, già alla lettura dei nomi, soprattutto ovviamente a quello di Balotelli, urlavano scimmia.
Ma quanti? Se eri in tribuna qualcuno doveva averlo sentito, no? Qualcuno dovrebbe averlo sentito.
La curva dell'Ellas.
Ne prendiamo atto. Saverio, provincia di Caserta. Sono passati 5 giorni, ma avete rotto il cazzo. Saverio, provincia di Caserta.
Buonasera Cosciani, e buonasera Parenzo. Volevo parlare un attimo con Parenzo, volevo fare una domanda. Sì. Per lui il concetto di fascista, di razzismo, qual è? La definizione di Parenzo.
Dai ragazzi, sono le 19:56, perché mi dovete far annoiare?
I fascisti sono quelli che si rifanno, è molto semplice, i fascisti o neofascisti sono quelli che si rifanno alla dottrina del ventennio, magari riattualizzata, ma l'idea è quella.
Oggi, ma quale dottrina del ventennio? Oggi vedi qualche fascista, qualcuno che...
Ci sono persone che rivendicano di esserlo.
Il fascismo si è visto da Del Debbio, da quella zecca rossa che si è alzato e è andato a sfidare il brasiliano, quello è fascismo, imporre le proprie idee, non ha offeso nessuno.
Le idee un po' confuse purtroppo.
No, io non ho le idee confuse.
Ne è piena purtroppo questa trasmissione, ne è pieno Predappio, ne è piena la cronaca dei giornali di persone che si proclamano fasciste.
Ma lui sta dicendo un'altra cosa, ieri il fascista è stato Mauro, giusto Saverio?
Bravo, quello è fascismo.
Luca D'Ancona, beh, fascismo.
Mauro,
non esagerare.
Uno che
Luca
ha reagito D'Ancona. Rispetto a una persona che si proclama fascista.
Luca D'Ancona, dai, dimmi.
Sì, ciao Crux. No, io ho chiamato sempre per questo discorso del brasiliano, che volevo dire a quell'imbecille del Parenzo che la vera vittima è stato il brasiliano, perché è stato provocato prima da quella troia.
Però scusi, non si permette.
Luca, che cosa
adesso
hai detto?
Cosa hai detto?
Testa di cazzo, cosa hai detto?
Si prenderà una bella querela, mi auguro.
Ho ripetuto l'aggettivo che ha detto l'ex moglie, l'attuale compagno.
Abbiamo il suo numero di telefono.
Coglione.
E verrà denunciato.
Sei semplicemente un cretino.
C'è il suo numero di telefono e verrà denunciato. Lei verrà denunciato.
No, non puoi finire, devi andare a fare il culo. Devi andare a fare il culo.
C'è il suo numero di telefono e lei verrà denunciato.
Fermi tutti.
La Zanzara.
You're going through the motions, destroying our emotion and praying on devotion. It's just a game.
Caro Paco da Belluno, ti lamenti tanto del nostro paese, dici che c'è il razzismo, ma alla fine che cazzo continui a stare qua a fare? Ma tornatene a casa tua. Sei qua ospite, anche se paghi le tasse, sei ospite. Ti abbiamo dato un lavoro, ti abbiamo integrato, ti accettiamo e tu hai ancora da rompere i coglioni che l'Italia è razzista. Paco, piglia su i tuoi due stracci, baracche e burattini, le navi del deserto e tornatene a casa, Paco. Tornatene a casa, che ne facciamo a meno di gente come te. Ne facciamo meno, ce l'abbiamo già tanti di italiani in teste di cazzo ci manca solo quelli degli altri paesi. Paco, non sei uno degli africani che vogliamo qua. Vai fuori dai coglioni e vai a giudicare il tuo paese, testa di cazzo.
Vincenzo da Napoli. Caro Parenzo, abbiamo giustamente picchiato duro su quell'ascoltatore che ci è venuto prima, picchiato durissimo.
Ma
ragazzi,
speriamo che venga correlato,
qui si può dire di tutto,
speriamo che venga anche correlato
con dei limiti,
correlato,
e dare
subito
della T a una persona, chiunque essa sia,
subito,
che possa essere una giornalista,
deve essere correlato, portato in tribunale, gli passa la voglia di insultare.
Adesso,
le persone che insultano devono essere portate in tribunale, così gli passa la voglia di insultare. Io ne so qualcosa.
Basta tribunali, dai.
No.
Buonasera,
Vincenzo da Napoli. Sì,
l'alternativa è la capocciata, ma quella vale nello stato di natura, non nello stato di diritto.
Nello stato libero del Brasile, dici.
Nello stato libero del Brasile vale la capocciata, la sprangata, chiamatela. Nello stato di diritto,
da Napoli.
La violenza è sostituita dal tribunale.
Dimmi. Allora, volevo provare una riflessione sempre su questa questione del brasiliano, ma una persona che si presenta in trasmissione radiofonica o televisiva e si proclama con fierezza un criminale, ma non è che tante volte non bisognerebbe neanche troppo stare lì ad ascoltare, a farlo parlare, a dargli spazio?
No, ma ancora con ste cazzate, amico mio Vincenzo, ognuno decide di mettere nelle prove delle trasmissioni chi vuole. Tutte le trasmissioni sono piene di persone controverse, tutte si sono adeguate, tutte, criminali, mezzi criminali, gente condannata, non condannata, eccetera. Di che parliamo? Di cosa parliamo? Il Brasile è intervenuto per qualche secondo, e lo ha fatto altre volte, in una trasmissione dove ha un ruolo, quello di rappresentare, diciamo, la periferia, la borgata romana, da un certo punto di vista. Per cui quello è, di che parliamo? Di cosa stiamo...
Che contributo dà?
Ma scusa, la settimana scorsa c'era un servizio sulle borgate romane dove è stato fatto parlare in piena libertà, in cui ha detto che ci vuole una dittatura. Di cosa parliamo? Ma perché ve la pigliate solamente adesso? Io non è perché vi partecipo, ma lo direi comunque con una trasmissione piuttosto che con un'altra. Tante trasmissioni fanno servizi su fascisti, non fascisti. La settimana scorsa è stato ospite una trasmissione che non dico, il signor Borghezio, qui è stato spesso ospite.
Il
signor Borghezio è stato anche condannato, dunque di che parliamo?
Anche deputato, però, Borghezio.
Ma è diverso, perché uno viene condannato,
è sempre diverso.
Viene condannato
Mario da Milano, dai, Vince, Mario da Milano.
Mario. Ciao.
Adesso cambiamo argomento, ragazzi, mi sono rotto i coglioni pure di parlare di queste cose.
Sì, allora, il mio tema è sulle donne, l'esibizione del corpo della donna a mo' di lucro. Noi siamo all'ECMA di Milano, dove stanno mostrando tutte
Non ho capito niente.
Siamo alla mostra delle moto di Milano.
Sì, non sento niente. O ti allontani e ti togli da un posto oppure non capisco
nulla. Mi allontano.
Dimmi.
Sto dicendo che qui, laddove ci sono insomma le dimostrazioni di auto, moto,
e allora?
E allora la mercificazione della donna per me va bene affinché si
ciao Mario, mi hai rotto i coglioni, ciao. Allora, in Lituania nei giorni scorsi è uscita fuori una pubblicità dell'ufficio del turismo, del ministro del turismo, in cui si fa un esplicito riferimento a che cosa? Al punto G, cioè al sesso, cioè venite qui a Vilnius, questo è il titolo, Vilnius, il punto G dell'Europa. Per incrementare il numero di turisti hanno fatto un cartello enorme con
una
donna,
trovata,
il punto G dell'Europa. Ah, meno male che lo dici. Allora si può fare un riferimento diretto al fatto che la Lituania è un posto magari dove vengono grandi puttanieri, eccetera.
Se a loro piace, se ai lituani piace essere
ricordati. Se l'avessero
fatto
in Italia avresti detto sessisti.
Ma io non vorrei che il mio paese venisse ricordato, venisse come
quando
dire conosciuto nel mondo.
Quando quel signore toscano voleva mettere su, voleva mettere su le vetrine,
se ai
non
lituani,
va bene.
No, ma voglio dire, se ai lituani piace così, cioè essere conosciuti come specialità per questo nel mondo, noi ne abbiamo molte altre. Noi abbiamo il Colosseo, abbiamo Piazza Armeria.
Camerina, solo le mignotte, non ho capito.
Abbiamo perché la Lituania il corridoio vasariano, no?
Perché
abbiamo...
stai dicendo che la Lituania c'ha solo le
mignotte. Loro, mi pare che se loro si propongono così, puntano tutto sul loro asset strategico. Però, noi secondo me ne abbiamo però altri, il mio, tutto qua, il mio, poi, per carità.
Il mio indicatore, come si può dire, il mio radar di bordelli nell'Europa dell'Est, il famoso Pietro Longo che tu hai conosciuto a Udine, Parenzo,
sì,
il Pietro Longo, grandissimo puttane, mi dice che in realtà nei paesi dell'Est il top non è la Lituania, ma è la Bielorussia. La Bielorussia. La Bielorussia, sentite.
Cruciani, amico mio, la Bielorussia è il top perché il reddito pro capite è bassissimo, quindi ragazze bellissime, stupende, modelle, 180 centimetri come minimo per pochi soldi, tranne a Minsk ovviamente, tutte le capitali vanno evitate in qualsiasi parte del mondo. E poi, essendo una dittatura, tu puoi uscire alle 2 di notte da una discoteca o da un palazzone eccetera e non ti toccherà nessuno. Io l'ho fatto, mi sono trovato in vialoni incredibili con ubriachi eccetera, ma ad ogni angolo vedevo la milizia che ha un solo ordine, quello di proteggere il turista. Quindi non, nessuno mi avrebbe fatto nulla, né a me e né ai miei amici. Fantastica, strepitosa.
Mi hanno raggiunto qua due signori, caro Parenzo, che puoi forse vedere.
No, perché è scura la telecamera, quindi vedo.
Non puoi vedere un cazzo, non puoi vedere.
Vedo che ci sono due sempre col cappello, mi pare, non lo so, ma insomma.
Uno con la maschera, una signora con la maschera, e un signore con il cappello
butta
mascherato.
Male, quando c'è la signora con la maschera butta male, perché allora, il tema è sempre quello.
No, no, sì, 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 devo dire che hai ragione.
C'è il sesso sostanzialmente, quando c'è una signora con la maschera, ormai hai imparato a riconoscere il segnale. Non essendo carnevale, diciamo, perché quello capita, come noi sappiamo, a febbraio, il giovedì grasso a Venezia, eccetera. Non essendo carnevale, ed essendo Milano, in un giorno del, che è venerdì 8 novembre, non essendoci festività che impongano il mascheramento, quello è il segnale che tu vuoi parlare di sesso, scambi di coppie, maialate similari.
Bravo, come hai fatto a indovinare? Non sapevi
perché
niente.
Mi hai detto della signora con la maschera.
Allora, qui abbiamo due signori che sono marito e moglie, se non sbaglio, giusto? Marito e moglie?
Quasi. Bella, quasi.
Quasi. Cioè, non siete sposati?
No.
Non siete, siete compagni, si può dire compagni? Sì.
Come dire?
Legati, c'è un legame affettivo, cioè forte, altrimenti non saremmo qui.
Non saremmo qua a parlare.
Non saremmo qui a parlare. Un signore che sembra, sei uno dei narcos o un camorrista che non si vuole, che quando viene intervistato, no, ha una specie di passamontagna con un cappello e la cuffia. Invece lei è completamente truccata. Le ho visti prima senza questo mascheramento e devo dire, bravi a mascherarvi. Non vi avrei riconosciuto mai.
Neanche mia madre.
Cioè, nemmeno tua madre. Soprattutto tua madre non ti deve riconoscere. Di che cosa avete paura? Dei vostri colleghi? Di che cosa? Perché non vi smascherate completamente? Non è che ve lo voglio far fare. Qual è il timore? Rispondimi tu. Ti chiamerò Alain e Paola. Alain e Paola. Vabbè, non sono i vostri veri nomi, però va bene lo stesso.
Alain e Paola, dai. Avanti.
Alain, ma perché? Perché siamo in un paese perbenista, ipocrita, e non solo l'Italia è perbenista, ipocrita, tutto il mondo in realtà è così, nei paesi anglosassoni anche peggio.
Sì.
E quindi poi ti valutano per quello che fai, no?
per quello che dici, per
come ti comporti, anche se in realtà non fai male a nessuno, anzi.
Anzi, allora, perché ho invitato questi due signori? Paola e Alain. Paola e Alain, perché hanno scritto un libro straordinario che andrebbe, secondo me, distribuito nelle scuole, forse è troppo, ma insomma, no, diffuso nelle università, sicuramente studiato. Scambiando si impara, guida ragionata allo scambismo, caro Parenzo. Una guida ragionata allo scambismo.
Lo
trovo straordinario, me l'hanno anche portato, l'ho letto solo col PDF, eccolo qua. Alain Rasten, scambiando si impara. Guarda qua che cosa straordinaria. Allora, voi siete una coppia scambista. Da quanto tempo? Dimmi tu, Paola, dimmi da quanto tempo?
Da 10 anni.
Non avere timore. Non avere timore. Quello che fai c'è pure timore, amica mia. Su, dai, caro Parenzo, non sai com'è vestita questa signorina.
Come vestita? Vedo delle gambe.
Quanti anni avete
innanzitutto?
Età, Paola?
36.
36? Sì. 36, tu? Invece?
55.
Quindi da quando, bene, 26 età, anni, età pratica, caso, da quando aveva 26 anni pratica questa, questa attività sostanzialmente, dello,
sì,
scambio.
Attività, è, una, è un modo di vivere la coppia.
È un modo, sì, di vivere la coppia.
È viva.
È un modo,
ragazzi,
di vivere la coppia.
Viva, che vi devo dire, è viva.
È un modo di vivere la coppia. C'è anche un decalogo. Anche un decalogo dello scambista, voi avete scritto.
Sì, è un distillato.
Ecco, guardatevi dentro. Che vuol dire guardatevi dentro? Cioè, cercate di capire... Che cosa? Di dirvi la verità, se avete voglia di altre persone. Qual è, la, diciamo, qual è la, no, il cuore di questa cosa?
Chi è che si sposa a 20 anni, a 25 anni e resta fedele alla moglie fino a 60 anni, a 70 anni? Dopo non gli viene più duro, quindi è completamente inutile. Chi è? Nessuno.
Dunque, allora, guardarsi dentro?
Allora, che senso ha negare questa dimensione che è fatta di trasgressione, è fatta di passione, è fatta di voler provare cose nuove?
Sì.
Allora, che senso ha negarla?
Meglio dirselo.
Meglio dirselo e farlo insieme.
Esatto. E poi la normalità non esiste. Voglio vivere per quello che sono. Dunque, la normalità, la cosiddetta normalità non esiste.
Ma
tu ti senti normale facendo queste cose, andando con altri uomini davanti a lui? Perché poi quello è.
Mi
senti normale? Parenzo, per te è normale?
Ragazzi cari, io, come dire, non voglio esprimere giudizi morali o etici, perché non faccio il prete né sono arcidiacono della chiesa di Alessandro Meluzzi.
Sì.
Non essendo nessuna di queste cose, appartenendo a un'altra azienda, come tu ben sai.
Azienda ebraica, sì.
Esatto, che non prevede ovviamente la poligamia.
Non è vero, ci saranno scambisti pure tra ebrei, sicuramente.
Non lo posso escludere, ma non è un argomento di cui parlo.
Vabbè, allora?
Non mi appassiona molto l'idea che la compagna...
La tua compagna?
Si possa
unire
davanti a me, peraltro,
certamente
escludere, uno non può escludere niente della propria vita, figuriamoci.
Appunto, meglio però, non saperlo, quindi meglio che lo faccia,
lo so,
senza saperlo.
In generale meglio di no, ma voglio dire, la perversione che non ho, ma non ripeto, non giudico voi, sono anormale io, dai, sbaglio io, diciamolo subito, sbaglio io, siete normali.
Però tu
voi
dici la perversione di vedere la tua compagna trombata da un altro davanti a te,
lei, la signora in studio, la signora in oggetto, di no? Quella che è in studio, sia in oggetto, sia felice, e anche il suo amabile cornuto compagno sia felice di vedere la sua compagna, la sua compagna posseduta da uno, due, tre, persone. Ragazzi belli, se vi piace così, io vi assicuro davvero.
Però tu dici non è normale.
Not in my name, però not, diciamo, not
fermi
in my
tutti
name.
Poi torniamo con queste due persone, secondo me straordinarie, perché hanno messo nero su bianco tante cose che io ho sempre pensato della vita, dei rapporti.
Vabbè, è vero.
Tra poco
La Zanzara.
Un modo, un eufemismo per evitare di farsi definire giustamente mignotta per lei, puttana, e cornuto e coglione incapace di gestire una relazione normale per lui. Se questo è il progresso, non avete capito un cazzo, coglioni schifosi.
One Express, il pallet espresso che viaggia in Europa. 120 affiliati sempre vicini a te. Vi presenta La Zanzara.
Luciani, da 14 anni scopo con mia moglie, 13 di fidanzamento, sempre solo con il preservativo, mai avuto gravidanze indesiderate, mai avuto malattie, alla fine è come mettere un calzetto. E soprattutto voglio fare pubblicità alla Lidl, 3,90€, 12 preservativi. Non esiste sul mercato un prezzo migliore di questo. Quindi viva Lidl e viva i preservativi della Lidl, che sono della Mondos, marca tedesca.
Questo lavorerà alla Lidl, sicuramente lavorerà alla Lidl. Pubblicità alla Lidl, va bene.
Fatta la sua marchetta.
Allora, siamo qui, caro David, con due persone che hanno pubblicato...
No, siamo qui, siete qui, io sto bel pacciarotto a Roma senza essere...
Con due persone...
Confuso, avvicinato,
ma no,
in situazioni...
Ma sono persone normali,
no,
persone normali,
in generale,
normali.
Io sono...
Allora, con Paola e Alain,
Paola.
E ovviamente di fantasia, perché sono residenti nel
di
nord Italia, possiamo dire
Alain
nel nord
Italia. No,
nel nord Italia, possiamo dire anche nella zona del Padovano, diciamo, no? Nella zona del Padovano.
Adesso salta fuori che sono pure i miei compagni di scuola.
Beh, no, quello non lo so.
Dubito.
Di anni abbiamo di anni 54.
Beh, la signora
54, 55.
54, 55 e 36. E 36 da una decina di anni insieme, una coppia scambista felice, viva, diciamo. No? Hanno pubblicato un libro che è una vera e propria filosofia dello scambismo. Scambiando si impara. La normalità non esiste. Lo scambismo rafforza la monogamia. Questa è un'altra regola fondamentale. Cioè, secondo voi, questo è abbastanza curioso. Lo scambismo ha rafforzato la monogamia? Dimmi, cioè, tu ti senti più fedele a lui, nonostante il fatto che ti fai trombare da altri davanti a lui? Questa
sì,
è la realtà.
Mi sento molto fedele a lui.
Ti senti molto fedele?
È molto contraccambiata. Ecco.
Contraccambiata. Ma a te che cosa piace? Qual è la cosa che ti piace di più di questo scambismo? Diciamo, la situazione che ti piace di più? Qual è? Tu circondata da altri due o tre, con lui che guarda e poi interviene, o che si fa solamente delle, che si masturba e basta? Qual è la situazione che ti piace di più?
A me piace stare sia con altre persone, coppie, sia che con altri singoli, e vedere che lui che si eccita vedendoti
e che interviene dopo, o che si masturba e basta. Qual è la situazione ideale per te? Tre
uomini si masturba mentre io gioco con altri, e poi lui interviene sia con me e con altre donne.
Benissimo, naturalmente.
Ma la situazione ideale qual è? Tre uomini oppure
non c'è una situazione ideale, dipende dal momento, da quello che uno si sente di fare.
Però ti eccita l'idea che lui sia lì davanti, lui sia lì davanti,
che mi veda, che mi guardi,
che ti guardi, e poi magari interviene. È successo che magari sei stata con altri e poi lui ti ha scopato alla fine.
Anche quando sono andata da sola
anche da sola.
Tornata a casa e lui era più ingrifato di prima,
perché tu gli hai raccontato.
Ma
gli hai mandato anche delle foto
durante, video, foto
eccetera. Beh, Parenzo, sono tutte le variabili di
ragazzi,
questa cosa.
No, invece... alzo le mani, non lo vedete perché è la radio, ma sto alzando le mani al cielo.
La tua situazione
le sto alzando, alzo al cielo, ma non perché dico evviva.
La tua situazione ideale invece qual è, Alen? Oggettivamente.
Non ci sono situazioni ideali, però, perché poi dipendono dalle persone che ci sono. A me piace molto vedere lei quando è alle prese con più uomini, però attenzione, perché è lei che si ritromba. Non è loro che trombano lei, cioè qua è una posizione abbastanza filo maschilista, quella di dire a te ti trombano.
Ma lo dicevo per far capire, insomma, no? Però la tua filosofia, tu che sei un filosofo,
ha un certo significato.
Ebbene, tu che sei un filosofo dello scambismo, vuoi precisare, in realtà è lei che guida.
Si tromba altri, certo.
È lei che tromba.
Esatto.
E quindi... siete voi che guidate la situazione.
Certo.
Esattamente.
Con degli oggetti che usate per il vostro piacere.
Esattamente.
Alla fine. No, più o meno.
Esattamente.
Non diventate mai amici di queste persone.
Come no?
Sì.
Diventiamo anche amici di queste persone. Infatti poi non ci facciamo più niente, tra l'altro, perché diventa una cosa quasi incestuosa.
Un'allegra brigata alla fine, insomma.
Diventa incestuoso, ci diventa talmente amico che non possiamo più trombare.
Ah, ragazzi. Con quelli con cui diventate amici praticamente non trombate più.
È molto
più
difficile.
Senti, tu sei bisex?
Sì, problemi, certo.
Sei perfettamente bisex.
Sì,
ti
sì,
piacciono
sì.
le donne come gli uomini o più gli uomini?
No, forse più le donne.
Più le donne addirittura.
Sì. Però non sarai mai una cosa sola, quindi non diventerai...
Non puoi svoltare verso il lesbismo, diciamo.
No,
tu invece sei etero.
Sì.
Cioè, te gli uomini zero, insomma.
Zero.
Ti piace solamente guardarli su di lei, insomma.
Vabbè. Sì, certo.
Ti alzi un po' un attimo, che voglio un attimo vedere un po' di grazia di questa signorina. Vedi? Tu, Parenzo, non puoi guardare.
No,
la vedo
da questa telecamera
guardare,
interna.
Ma tu vai così, di solito agli incontri vai così, no? Senza la maschera,
allora,
quello è ovvio.
In alcuni locali,
perché voi andate anche nei privé, no? Nei locali.
Siamo stati, abbiamo frequentati tutti.
Sì.
Tutto e i provò.
Siamo andati anche a Berlino.
Poeta.
Anche a Berlino a fare cosa? Alle feste private.
Non a vedere il museo della Stasi, immagino.
No, anche al museo della Stasi.
Certo, museo della Stasi.
Cultura, sì.
È veramente prevenuto il ragazzo dall'altra parte.
Diglielo.
No, è molto prevenuto perché...
No, fatemi rivedere la signorina un attimo, perché da qui...
Vedi, perché nega la cosa, però poi vuole riguardare. Questo che è tipico.
Immagino, non vada in giro vestita così nell'urbe di Mediolanum, nella città di Milano.
È capitato.
Se può, va girata così.
Senti, ma voi praticate, per esempio, andiamo per titoli, praticate car sex, per esempio?
No.
Mai.
Ah, in macchina?
No. Sì, in macchina.
Ah, vabbè.
Outdoor, come si dice, termine tecnico dell'outdoor, cioè fuori, cioè incontrate persone, gruppi di persone fuori, cioè per strada, no, ma insomma in campagna? È successo?
No, mai fatto.
Vacanze in barca insieme ad altri...
Certo. Sì,
fate vacanze scambiste in barca?
Sì.
Beh,
fatto 4 volte.
Parcheggi?
No, i parcheggi
rientra nella categoria car sex.
Ah, sì, entra in quella categoria là. Spiagge? spiagge, che ne so, Rovigno, no, località
non
francesi.
Non ci siamo mai stati.
Non ci siete mai stati. Ma a te che cosa ti attira? La riconquista successiva, cosa ti attira? Dimmi, allora, Alen.
Sicuramente la riconquista successiva è un aspetto
cioè, importantissimo. Cioè lei va con 3-4 uomini, al massimo con quanti sei stato? Tu?
3.
Con 3 in contemporanea?
Sì.
Evviva!
Poi
evviva.
Va con 3 e tu dopo?
Ma guarda che, aspetta un attimo, rispondo all'altro, evviva, evviva. Cioè 3 è veramente una principiante lei.
Sì, perché
ci sono persone, si favoleggia di persone con 40 uomini.
Beh, adesso non esageriamo.
No, non sto esagerando, ci hanno detto. Poi io,
cioè, questo è in letteratura, lei dice.
Questo è in letteratura, cioè, esatto, e si cita questo episodio.
Ma c'è gente che avete cacciato anche?
C'è gente no. Che avete cacciato, no.
No.
Cacciato no.
C'è gente che avete rifiutato perché poi
sì,
improponibile.
Sì, sì, sì.
Diciamo, guarda, l'80%.
Sì.
Cioè l'80% dei contatti non arrivano a nulla.
E ci devono piacere. Siamo se non ci piacciono, che gusto
ma è una specie di lavoro, un doppio lavoro questo qua,
no,
o no?
No, un piacere.
No, è un divertimento, una distrazione, un...
È il vostro hobby, diciamo la verità. Il vostro hobby è
uno
quello.
Dei nostri hobby.
Beh, vive. C'è chi piace hobby. Andare a pesca e chi fa queste robe.
Beh, allora noi non ammazziamo benissimo. I pesci.
Domine non son dignus, diceva il latino. Domine non
tu sei anche, voi siete anche su Twitter addirittura. Su Twitter c'è un profilo, la Lady Rastal. La Lady Rastal.
Sì.
Andatela a vedere la Lady Rastal su Twitter.
Sì. Vediamo
che
subito,
fate questo profilo.
Vedere cosa propone la signora.
Facciamo vedere le mie foto.
Le tue
come
foto.
Si chiama la signora? Scusi,
la Lady Rastal. Vai a vedere la Lady Rastal.
La lei così lungo, eh?
Sì, la sì, Lady sì. Rastal.
La lei
di Rastal.
Perché chi, fa, chi non fa scambismo fa fatica a leggere le parole troppo lunghe.
Allora, un altro punto, confermi, un altro punto confermi. Di questa filosofia è un altro.
Non si trova su Twitter, la lei.
No, aspetta, lo scambismo è uno strumento per la coppia, è un'idea come un'altra, ma è uno strumento, perché? Alen, dimmi.
Perché, allora, ci sono molte persone che fanno scambismo solo perché non trombano più, parlo liberamente,
vai,
marito e moglie che non trombano più tra di loro, non si toccano, non si parlano, però vanno al privé e trombano con altri.
Sì,
è una forma legalizzata di tradimento, questo qua sì. Nel nostro caso invece, cioè noi viviamo lo scambismo con qualcosa che è sinergico alla coppia, cioè aumenta la coesione, non è un ulteriore elemento di separazione.
Sì.
Per i motivi che abbiamo detto finora, il gusto della riconquista, è venuto in spagnolo, il gusto della riconquista e il fatto che poi asseconda il bisogno innato in tutti quanti di piacere, cioè a ciascuno di noi piace piacere. Non è che ti piace quando ti mandano a fanculo.
Non c'è dubbio.
Esatto.
A me piace anche questo.
Sì, anche
io
quello,
sono,
vabbè, però...
Sono così. È vero che una volta ti sei scopato il cuoco di un ristorante? Cioè ci sono delle situazioni particolari. Come
sì,
è successo?
Sì. È successo che eravamo lì per fare un aperitivo.
Tranquilli.
Sì. Lui ha ricevuto una telefonata di lavoro.
Sì.
È uscito dal locale, io non sapevo cosa fare. Mi sono guardata intorno.
Sì.
Ho incrociato lo sguardo del cuoco.
Vi siete lasciati i numeri?
No. Cuoco,
sì, poi quando è rientrato ho cercato una penna. Ho dato al cuoco il numero di telefono molto
furtivamente. Lui
ha scritto via messaggio,
voleva incontrarti subito, immagino,
voleva incontrarmi subito,
ma tu gli hai detto guarda c'è anche mio marito,
e io gli ho detto guarda stasera sono impegnata se vuoi con mio marito,
e lui
ha detto va bene, anzi meglio
e sì. tu
mi sono un po' preoccupato io col
e
meglio,
poi tu hai accettato subito questa situazione?
No, ho spinto io.
Hai spinto tu, perché tu non volevi?
No, ma diceva una questione di sicurezza, non lo conoscevamo. Quindi farlo venire a casa nostra. Però poi alla fine è venuto.
Ma è stato di sicurezza, ma che è Minniti? È un di sicurezza.
No,
che
ma
dice?
Sicurezza che c'entra, non lo conosci. Scusa un attimo, allora una volta che è venuto, tu sei stato là, in quel caso completamente, diciamo, contemplante, cioè contemplato e basta,
ricordo.
Come non
no,
te lo
no,
ricordo?
No, beh, non... allora io mi sono divertita
con il cuoco. E lui che faceva? Si masturbava?
Esatto, nel frattempo si masturbava, mi guardava, si eccitava e dopo che ho finito con il cuoco, lui ha finito con me.
Ah sì, così.
Sì.
Fermi tu,
viva!
Fermi tutti con le
saluti. Viva! Che devo dire? Viva!
Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta.
Il nostro cliente ha bisogno di assistenza rapida ed efficace. Siamo o non siamo la migliore società di servizi?
Non so, io dovrei solo consegnare un pacco.
Coordinare la tua squadra è difficile? Con i gestionali sistemi, organizzare la tua impresa di servizi è facile, veloce e anche in cloud. Pianifichi gli interventi, rilevi e controlli le attività, tutto sincronizzato e connesso con le tue risorse.
Chiamate noi o il più vicino dei nostri partner. Insieme sistemiamo l'Italia. Insieme per ogni soluzione. www.sistemi.com.
Le compagnie aeree di tutto il mondo cercano piloti. Anche tu puoi diventare pilota d'aereo in 18-24 mesi con i corsi di Accademia del Volo CEPU, riconosciuti ENAC. Investi nel tuo futuro e inizia subito la carriera di pilota. Per informazioni vai su accademiadelvolo.it o nel centro studio CEPU della tua città.
Alge Collection, la vetrina di Idrocentro.
Per il bagno, la cucina, il pavimento, il rivestimento, il legno, la ceramica, la pietra, il marmo, il benessere. Con prezzi chiari e facili da consultare su algecollection.it.
Alge Collection, qualità dei prodotti ed efficienza dei servizi.
RAE informa. Dove finiscono i RAE raccolti dai comuni e dai distributori? La parola a Fabrizio Longoni, direttore generale CDC RAE.
Molti si domandano cosa succede ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, i RAE domestici, una volta raccolti in forma differenziata nei centri di raccolta comunali e dai distributori. I consorzi, istituiti dai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, attivano una macchina complessa e rodata che da ogni luogo d'Italia, le isole comprese, ritira i RAE e li consegna agli impianti di trattamento. Qui, dai RAE, vengono estratte e messe in sicurezza le sostanze pericolose per poi recuperare tutti i materiali da impiegare in nuovi beni. Così si recupera fino al 90% di materia e non si consumano altre risorse del nostro pianeta.
Scopri di più su raccoltarae.it.
La Zanzara.
Comunque stavo riflettendo su una cosa: se questo signor Ruggero non si è mai masturbato in vita sua, cioè io non oso immaginare come sarà ridotto il materasso del suo letto con tutte queste polluzioni notturne da 20, 30, 40 anni, cioè deve essere veramente uno schifo pazzesco.
Parenzo, vieni a vedermi, sono Carmela, la puttana più bella di Roma, sono a Parioli, lo so che sei a Prati, sono pure vicino.
Signora tipico, Carmela,
tipico deepfake, no, una roba
che deepfake. Qui non siamo con Marcos o con un narcotrafficante, ma con due signori scambisti travestiti praticamente, perché ovviamente non vogliono farsi riconoscere in questo paese bigotto, perché praticano lo scambismo.
Alen, che da non confondersi, cari ascoltatori, con Alen Elcano, ovviamente, perché è un altro Alen. Sì, questo è uno pseudonimo. Il signor Alen, nulla a che vedere con il signor Alen Elcano.
Nulla.
Questo Alen scambista, che è molto simpatico con la sua dama, diciamo, con la sua moglie, compagna,
la sua compagna,
e
che cosa?
Rivendica che cosa? Rivendica il piacere suo. Sì. E noi ne siamo
reciproco.
Quando uno non fa violenze, lui prova piacere a vedere la moglie, la compagna,
sì,
la
sua... e viceversa.
Ragazzi, evviva. Evviva, non mi convincerete mai.
Ma
che
nessuno
questa
ti
cosa
vuole convincere qui, giusto? Nessuno vuole convincere.
Il tecnico non ce ne può fregare di meno.
Esatto. Allora, io, però, prima di congedarli,
così,
prima di congedarli,
che devo dire?
Perché potremmo raccontare
che
tanti episodi.
No, Alen,
raccontane uno tu che ti ha particolarmente
eccitato.
Che
succede stasera di particolare? Che succede?
Qual è un episodio che ci ha colpito?
No, tuo.
Non lo so, perché ne abbiamo fatti talmente tante di cose. Che
con quante persone siete stati in tutto, diciamo?
Cioè, in cui abbiamo interagito.
Sì, quante persone? Più o meno 500? Possibile?
Ma che? No, io direi una cinquantina, 60.
50-60? Con cui avete giocato.
In termini tecnico, giocato.
Sì, 50-60.
Una cinquantina, 60.
Una cinquantina. Paola, metti un attimo test del piede con Paola, che mi sono accorto adesso che non ha le mutande, caro David. È sprovvista di mutande.
È normale anche questo, secondo
sprovvista
voi?
Non lo so se è normale.
È zitta penso... molto, però.
Scusa.
Ma le ha dimenticate, evidentemente. Non lo so.
Allora, il test del piede, eccolo qui,
ecco l'altro, ecco Mercù che fa le inquadrature, quel maiale, ha mai visto la donna
test
in vita sua,
ha un piede,
a fare le inquadrature.
Un piede, che numero hai, che numero porti di piede?
38,
un piede.
Ma tu non stai
corretto
guardando il piede in questo momento?
Sì, sto guardando il piede,
no,
sto toccando il piede.
Perché se hai detto che il dettaglio è quell'altro.
Allora no, il dettaglio là
ma
è
poi si può, ci si può anche solo per educazione presentarsi negli studi della Confindustria adesso alle 24 ore senza le mutande. Ma a me sembra una cosa veramente, anche questa, incredibile.
Ma uno può andare senza mutande vita sua, può scegliere di andare
ma
in giro senza mutande.
Ma è lo studio della Radio 24,
e chi se ne frega.
Dire, ma ci sarà un minimo
allora,
di dress code.
Allora, qui abbiamo 38, piede prensile mi sembra, dita sottili, lunghette. corte, lunghette per i miei gusti, però non è quello il punto. L'arco,
no, non è quello il
l'arco
punto,
mi
signora.
Sembra un piede abbastanza egizio, direi. L'arco è coerente, cioè non ci sono interruzioni. Vedo un mignolo un po' corto. Daremo un voto più tardi. Abbiamo fatto le foto e tutto.
Tardi, basta, che c'è da fare.
Le dita le sono piccole ma sottili, lunghe prensili. Non è male, non è il massimo. Secondo me a te piace il piede di...
da morire, da morire. Non sono un feticista.
Lo succhi
del piede,
lo
no.
succhi il piede, no. Non ti piace questa cosa.
Non sono un feticista.
Sai chi
piede.
Me l'ha succhiato? Chi?
Vabbè,
chi?
Ma ci mancherebbe altro.
Uno, un tizio. Cioè non il tuo compagno, bensì uno con cui avete giocato. Una cosa incredibile. Ciao amici miei, scambiando si impara. Scambiando si impara, avanti tutto. Ciao.
Così. A me fa cagare un mondo così. Un mondo così fa cagare.
Allora, Marco da Roma. Marco da Roma, vai Marco.
Mamma mia.
Ciao, buonasera.
Mamma mia.
Mi senti?
Sì, ragazzi, si scrivono libri, scambiando si impara. Dai, dimmi Marco, dimmi.
Ma scambiando si impara, a me avrebbe fatto piacere chiederti, nel caso in cui avessero avuto o hanno dei figli, che cosa gli insegnano. Certo, che lo certo.
Ma non hanno figli,
futuro,
credo, adesso sono appena usciti, non hanno figli, immagino.
Forse,
no?
Forse per questo sono convinti che uno...
No, lui ha una figlia, lui ha una figlia, Lenne. Allora qual è il punto? Non ho capito.
Il punto è questo, il punto è che dice scambiando si impara, che cosa si impara? Cioè, voglio dire, non impari, non insegni niente a nessuno.
Ma perché,
cioè,
devi insegnare a qualcuno? Ma cosa vuol dire non insegna a nessuno?
Perché se hai dei figli hai il dovere di insegnargli qualcosa, una morale o qualcosa, che gli insegni?
Una morale, la morale dei figli, la morale dei figli, con sta fissazione.
A 17-18 anni ti dici, papà, ho trovato la persona che pensa essere l'uomo della mia vita, che gli dici? L'uomo della tua vita, vedrai quante persone conoscerai, con quante fare sesso, così ce l'accorgi.
Ma cosa c'entra? Non ho capito. Ma non è che tu devi insegnare ai tuoi figli la filosofia dello scambismo, ma non c'entra niente, amico mio, non c'entra nulla, non c'entra niente.
Però ha ragione a fare questa obiezione, l'amico.
Ma non c'è nessuna obiezione, è un'obiezione stupida, è un'obiezione di moralismo, di puro moralismo, è un'obiezione stupida. Cosa c'entra
i figli? Non c'è moralismo, tant'è che anche loro si devono coprire nella loro identità.
Ma è normale, perché nel lavoro poi, lo sai com'è l'Italia, no? Ma non solo l'Italia, anche altri paesi.
Il presupposto da cui è partito lui, quando ha detto se uno si sposa a 20 anni, a 60 anni ha tradito, meglio che gli insegni a tuo figlio a sposarsi a 30, così a 80 tradisce, forse è morto e non ha mai tradito.
Ma cosa c'è adesso? Adesso che sei contrario anche al tradimento? Sei contrario anche al tradimento adesso? Sei anche contrario al tradimento? Sei anche uno che dice che non bisogna tradire? Ma cosa vuol dire?
Dal presupposto, lui è partito dicendo, tanto voglio dire, in Italia fanno tutti i moralisti, poi se uno si sposa a 20 anni,
ma la realtà è che molte persone fanno delle cose e fanno delle cose senza dirle alla propria compagna, alla propria moglie, mi sembra sotto gli occhi di tutti, no? Non mi sembra una cosa così strana, e lo sappiamo tutti che è così.
Ma non è una regola, non è una regola.
No,
così
certo
forte.
Che non è una regola,
io,
però...
Io ad esempio mi sono sposato a 30 anni, ce n'ho 45, ho 3 figli e lavoro in una tipografia dove...
Vabbè.
Sarà normale anche questo, no?
Ma scusa un attimo.
Si gioco, ma non mi è mai venuto in mente della mia moglie. Sono felice.
Ho capito, ma non è obbligatorio. Scusami un attimo. Ma nessuno dice che è obbligatorio tradire. Ma nessuno dice che è obbligatorio. Se te piace, se è piaciuto negli ultimi 15 anni stare con tua moglie, se ti piace stare solamente con tua moglie, ma nessuno te lo lega. È un po' questo, aggiungo io, virgola. Aggiungo una cosa sgarbiana, è un po' contro natura, ma va benissimo. Se tu riesci, va bene, amico mio, ma nessuno ti nega questa cosa. Sei tu che giudichi moralisticamente questi signori qua. Sei tu che li giudichi. Loro non giudicano te, tu giudichi loro. Questo è il punto. Dici no, ma che cosa insegnano ai figli? Niente, i figli faranno quello che vogliono. Non è che gli danno l'insegnamento che questa è la filosofia di vita. Questa è una delle tante filosofie di vita.
È difficile da spiegare, però, no? È difficile da spiegare a un figlio che fai sta roba. Adesso siamo sinceri, perché altrimenti.
Certo che è difficile, non c'è dubbio. E
quindi è una cosa non normale, diciamo così. Chiamala come ti pare.
È una cosa tradizionale, diciamo. Non è una cosa tradizionale. Questo
sarà un motivo se loro hanno, come dire, un certo,
se loro
una
si
certa
nascondono,
attenzione,
no? Se loro si nascondono, loro nomi si nascondono.
Io non mi devo nascondere di quello che faccio, ma che ti devo dire, amico mio?
Loro sono sicuro che ne fanno, dicono che, voglio dire, non c'è niente da nascondere, perché alla fine lo fanno solo perché l'Italia è un paese pieno di moralismo.
Certo.
Okay, se tu ti dichiari, a parte che le cose private, non è che tu racconti come fai sesso con tua moglie, allo stesso modo non racconti come fai sesso con altre persone, è la stessa cosa. Non c'è molto.
Se mia figlia mi chiede, magari
ma perché ti deve chiedere? No, ma perché ti deve chiedere con chi vai? Perché ti deve chiedere con chi vai? Scusa, se vai solo con questo, se vai con tre, con quattro, mica c'è la necessità di spiegargli la tua filosofia sul sesso, con chi vai o chi non vai? Perché glielo devi spiegare per forza? Non capisco questa tua cosa. Se ti chiede che cosa? Certo. Uno gli dice: fai come ti pare, segui il tuo istinto. Se non fai male a nessuno, se non danneggi nessuno, cosa devi rispondere? Scusa, cosa devi rispondere? No, fai solo così, sii fedele per tutta la vita? Oppure resta con una persona per tutta la vita?
Non capisco.
Ci sono due persone che hanno scelto di vivere in un modo della loro sessualità, senza far del male a nessuno, senza condannare nessuno.
Che si devono nascondere, perché reputano questo una cosa che gli può creare qualche problemino. Ma non perché la gente è cattiva.
Ma quello è normale. Scusa, ma se tu dicessi, se tu dicessi vado a prostitute ufficialmente, che è una cosa abbastanza normale, non è una cosa condannabile, diciamo. Pure se tu dici ho tradito, sono stato con 50 donne, anche lì non è che è una confessione che fai ai figli. Ho fatto sesso anale, cioè non è che lo dici a un figlio così.
Andare a prostitute, che è una cosa abbastanza normale dal tuo punto di vista, per me
è normalissimo, ragazzi. Ma svegliatevi.
Dal mio punto di vista, se uno va a prostitute perché c'ha carenze di altro tipo.
Ma quando mai? Ma tu non sai, non conosci il mondo. Davide da Monza, grazie. Davide, ciao. Amici, sì, io ti rispetto comunque. Davide, dimmi.
Perfettamente.
Ciao, buonasera. Complimenti intanto alla coppia, che sono più vere di tante false coppie che ci sono in giro. Comunque, volevo intervenire sul Brasile. Mi sono meravigliato moltissimo di Parento, che ti ha detto che lo stanno strumentalizzando. Il primo che lo strumentalizza è lui, perché è una persona che ha la cultura di Parento, fa in fretta a mettere in crisi con le parole uno come il Brasile, e uno come il Brasile non lo si aiuta facendo così, come quel genio che lo ha aggredito da Del Debbio, perché vai a toccare l'unico punto debole che lui ha. E di certo non è il modo, perché lui è il primo che si mette in discussione, non sono gli altri che si mettono in discussione.
Ma chi si mette in discussione? Chi?
Il Brasile. Il Brasile si mette in discussione.
Lui ci prova,
indipendentemente che ci riescono, però ci prova.
Sì, ma ormai è prigioniero del suo personaggio.
Però voglio chiudere con Socrate.
Che gioca sul fatto di essere stato un criminale. Dai, basta.
Voglio finire con Socrate. Con Socrate da Torino. Socrate da Torino. Socrate, che è un bel nome, da Torino. Vai.
Mi sentite?
Sì, dimmi.
Ok. No, allora, prima cosa, Cruciani, raccogliamo le firme per togliere, per piacere, le borse e il traffico dal giornale radio, da Radio 24.
Amico mio.
Seconda cosa, volevo dare un giudizio a Parenzo su questo periodo, perché, allora, io voto Lega, voglio dirlo da prima, ok? Voto Lega, però Parenzo lo giudico una persona intelligente.
Allora?
Il problema è che non argomenta più. È un, non lo so, è da quando è ricominciata la zanzara che non argomenta. Lui
non dire cazzate, dai. Ma che c'entra? Ma quelli sono giochi radiofonici, dai.
Viene contestualizzato. Quando lei dice onore a sua eccellenza camerata Benito Mussolini, io molto modestamente rispondo.
Però fermi, ragazzi. Devo chiudere. Fermo là. Italiani!
Italiani!
Arrivederci, e come sempre, viva la libertà d'espressione, vaffanculo quelli che denunciano, quelli che dicono le loro opinioni, libertà d'opinione in tutti i paesi, come Trump, parlare chiaro, fottersene di quelli del politicamente corretto, vaffanculo politicamente corretto, vaffanculo, viva la libertà, viva la libertà.
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
so,
alle 8.
Lei ha ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.